Presente, Giacomelli presente, Innocenti presente, Valentacchia presente, Bellomini è presente, Marini e Marini sono presenti ambedue, Scarnato, Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera c'è, Noci e Colombo ci sono, Melani assente, Gori è presente e Cialdi è presente. 16 su 17, la seduta è valida.
Scrutatori, vero? Sì. Gli scrutatori, stasera, Michelozzi Marino, Marini Carla e Gori Fiorello. Chi è d'accordo? Bene. Le comunicazioni. Vi ricordo che ci sono delle comunicazioni al Consiglio Comunale riguardanti sindaci revisori su documentazione che vi farò avere a tutti tramite la segreteria, e quindi domani mattina farò qua. Tanto avete già visto, sono stati inoltrati due emendamenti su una mozione del PD e sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, che affronteremo poi a tempo debito. Il punto, l'integrazione che è stata inviata l'altro ieri, la discuteremo al punto dopo il 3, che diventerà punto 3 bis. Quindi, se non ci sono altri, si passa al primo punto. Approvazione verbale seduta Consiglio Comunale del 27-12 e 17-01-2018. Chi approva? Approvato all'unanimità da tutti i gruppi presenti. Punto numero 2. Approvazione delle modifiche al Regolamento Generale delle Entrate e coordinamento con le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali tributari. L'assessore Mearelli ha la parola.
Buonasera. Allora, qui con questa delibera andremo ad approvare il Regolamento Generale delle Entrate. Quindi nel corpo della delibera e negli allegati si è provveduto a un aggiornamento del Regolamento Generale per quattro ragioni principali. La prima è uniformare il più possibile le procedure per accedere al beneficio della rateizzazione del debito nei confronti dell'ente. La seconda è individuazione della procedura da attivare nella fase di riscossione precoattiva, l'adeguamento e aggiornamento delle modifiche normative intervenute, la quarta è l'abrogazione delle norme relativamente all'accertamento con adesione per una riformulazione delle stesse in un apposito regolamento organico. Quindi il regolamento delle entrate esplicita principalmente i propri effetti relativamente alle entrate extratributarie del Comune. Sono relativamente ai punti espressamente previsti, l'applicazione dello stesso riguarda anche le entrate tributarie, che comunque si esplicitano agli articoli 11 e 13. È utile puntualizzare quanto segue. Il pagamento delle entrate può essere rateizzato su istanza naturalmente del debitore, in caso di temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Tale situazione deve essere dimostrata con idonea documentazione, naturalmente con l'ISEE o altre cose simili. La durata del piano rateale non potrà essere superiore a 12 mesi nel caso di debito non superiore a 1.500 euro. Superiore a 18 mesi nel caso del debito da 1.500 a 5.000 euro, superiore a 24 mesi nel caso di debito superiore a 5.000 euro, con le seguenti precisazioni. La rata non potrà essere inferiore a 50 euro mensili. per la rateizzazione di debiti superiori a 15.000 euro è obbligatorio il rilascio di una garanzia fideiussoria di un istituto di credito o assicurativo. È opportuno ricordare che il debito da rateizzare sarà comprensivo delle sanzioni, degli interessi fino al momento della scadenza. La rateizzazione è comunque un beneficio per entrambe le parti e quindi per quella del debitore che in una situazione di difficoltà si trova costretto a ricorrere alla rateizzazione per regolare la propria posizione nei confronti dell'ente, per l'amministrazione che con la rateizzazione introita denari con più celerità, perché nel caso si dovesse affidare la riscossione all'Agenzia delle Entrate, la stessa agenzia consente fino a un massimo di 72 rate, quindi in questo caso si dà un'agevolazione e comunque una convenienza sia al debitore che all'amministrazione. Grazie.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire su questo punto? Gori Fiorello, H109.
Poche dichiarazioni per ribadire un concetto che si era, per ribadire qui quello che si era espresso in commissione, e cioè questo, che intanto questa modifica al regolamento generale delle entrate va a togliere un doppione che si è verificato fra i tanti regolamenti che abbiamo. Siamo a 89, mi pare di averli contati in questi giorni. E l'altro concetto era quello che mi si era chiesto in commissione, di trovare un giusto equilibrio fra quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè la premialità per chi paga subito, con l'onere di chi gli si consente la rateizzazione. Ci è stato spiegato da tecnici, che dai funzionari delle tributi, che è un'impresa abbastanza difficile, perché non è che si può comunque dare un premio a chi paga subito, però si potrà studiare con il passare del tempo, monitorare quello che sarà l'accesso al piano, ai pagamenti, diciamo, in prima istanza entro la scadenza, e quelli che saranno i pagamenti rateizzati, per poi analizzare, trascorso, si indicò in commissione noi, un periodo di almeno un anno, ma dico tra un anno, 18 mesi, poter avere i dati di questo effetto, di questa modifica, di questa introduzione, per poter poi valutare quello, diciamo, il risultato che ha avuto queste modifiche nell'ambito dei contribuenti, della popolazione contribuente. Quindi, ripeto, per noi è importante avere una verifica in un tempo stabilito, in quel periodo che dicevo di 12-18 mesi, e per andare a analizzare i dati e vedere di trovare un giusto equilibrio fra il contribuente fedele che paga la prima scadenza e chi usufruisce della rateizzazione, che, come ci è sembrata dall'esame di questi documenti, non è particolarmente penalizzante per chi chiede la dilazione. Aspettiamo una risposta anche dalla maggioranza su questo e poi faremo la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Vuole intervenire? Guetta Massimiliano, capogruppo Partito Democratico.
Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. La delibera in oggetto, illustrataci in Commissione Affari Generali e presentata dall'assessore Mearelli, prevede una modifica di alcuni articoli del Regolamento Generale delle Entrate per adeguarlo alle disposizioni normative intervenute in materia di riscossione degli enti locali. Il nuovo Regolamento Generale delle Entrate prevede la modifica di alcuni articoli e la soppressione in toto di altri. Nello specifico risulta importante la modifica dell'articolo 13, dilazione e rateazione del pagamento. I cittadini che hanno contratto dei debiti nei confronti del Comune derivanti da imposte non pagate, sia di natura tributaria che non tributaria, e che dimostrino, lo ricordava anche l'assessore, allegando il modello ISEE, di essere in una condizione di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, possono richiedere la dilazione del debito. La dilazione verrà concessa per un certo numero di rate, che varia in base all'importo del debito. Ad esempio, prendendo due estremi di fascia, per i debiti di importo inferiori a 1.500 euro sarà concesso un anno, per quelli superiori ai 5.000 euro saranno concessi 24 mesi. Per queste dilazioni verranno applicati gli interessi legali in vigore al momento della richiesta. Questi infatti cambiano con specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze al 1 gennaio del 2018 allo 0,3%. Interessi legali che in questa delibera vengono estesi anche ai debiti di natura tributaria, per le quali attualmente era invece previsto un tasso di interesse maggiorato. Ovviamente tutto ciò si attiva prima dell'iscrizione al ruolo del debito contratto con il Comune. L'affidamento all'agente della riscossione che provvederà alla notifica dalla cartella di pagamento avverrà nel caso in cui il cittadino che ha fatto richiesta della dilazione verrà meno al pagamento delle rate. Questo provvedimento risulta utile soprattutto per uniformare le modalità di recupero dei debiti derivanti da imposte e tributi non pagati dal cittadino, e ciò ha determinato anche le modifiche di alcuni articoli dei regolamenti tributari vigenti che sono oggetto della delibera, e dunque le modifiche del regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica comunale, IUC, regolamento per l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES e infine regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Provvedimento che nella sua filosofia generale va a vantaggio dei cittadini e dell'amministrazione per le ragioni che prima poc'anzi espresso l'assessore. Grazie.
Grazie capogruppo. Altri? Noce Giancarlo, buonasera, Lega Toscana Nord.
Buonasera Presidente, buonasera al segretario, al sindaco e a tutti i colleghi consiglieri. Beh, noi avevamo già espresso anche in commissione delle perplessità per quanto riguarda la rateizzazione. Avremmo gradito che le rate venissero aumentate nel tempo in modo da diminuire l'importo delle stesse. Esempio, se l'importo da riscuotere è di 15.000 euro, come si nota all'interno del regolamento, comporta 24 rate da 625 euro. La cifra per una famiglia in difficoltà è comunque troppo alto, per cui andrebbe spalmato in almeno 48 mesi. Poi ci sono anche altri articoli che ci lasciano dei dubbi, come l'articolo 13, dove viene soppresso il termine di 5 anni che il contribuente può richiedere in caso di errore dell'amministrazione, e quindi questo poi ci lascia un po' perplessi per quanto riguarda l'applicazione di certi tributi. Quindi poi dopo vediamo la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie, Nucci Giancarlo. Altri? Michelozzi Marino, noi per Quarrato.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le modifiche che vengono approvate per questo regolamento, che viene uniformato con la rateizzazione insieme agli altri tre regolamenti per quanto riguarda l'imposta unica comunale, la TARES e l'ICI, ci vede favorevoli per quanto viene effettuato sul discorso della modifica dell'articolo 13 per quanto riguarda la dilazione e la rateizzazione, che mi sembra che non sia onerosa in base anche alle varie fasce come viene riportato nel regolamento. quindi ben venga questa uniformità degli eventuali recuperi dei tributi, per quanto è stato lavorato e per quanto anche ne abbiamo parlato più nel dettaglio in commissione. Grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Altri? Nocera Gianni, gruppo 5 Stelle.
Sì, buonasera a tutti. Alla fine il problema principale è che bisogna agevolare il più possibile gli introiti e bisogna incassare il più velocemente senza stare a perdere troppo tempo. Ecco le semplificazioni che bisogna fare. Tanto questo è il percorso che viene attuato a tutti i livelli, perché ormai la percentuale di morosità, specialmente per alcune tipologie di rifiuti, specialmente in ambito comunale, è particolarmente elevata. Ovviamente, come sempre capita in queste norme simil condono, ci va nel mezzo, ci rimette la persona un po' più onesta, chi fa il furbo ci guadagna, però insomma dobbiamo pensare effettivamente a quell'attività imprenditoriale o a quelle famiglie che si trovano in una percentuale di difficoltà particolarmente, cioè in un periodo di difficoltà particolarmente gravoso. Comunque il Movimento 5 Stelle approverà il provvedimento.
Grazie consigliere Nocera. Risposta assessore Mearelli per la replica.
Sì, grazie. Allora, naturalmente il provvedimento ha fatto la scelta di andare ad agevolare quelle situazioni che sono in difficoltà. Quelle situazioni private, quindi le famiglie che sono in difficoltà, hanno, si pensa che si presuppone che abbiano anche aiuti da servizi sociali, e quindi questa è una partita. L'altra partita è quella delle aziende. Voi lo sapete tutti che è un momento difficile da qualche anno per le aziende, soprattutto a Quarrata ma anche altrove, e quindi ci è sembrato giusto andare in questa direzione di agevolare quelle situazioni che, anche volendo pagare, non hanno possibilità in quel momento e quindi vogliono cercare di rientrare, di far fronte al proprio debito. Quindi non ci trovo e non ci troviamo nulla di particolare nel agevolare queste situazioni, e non è questa cosa non presuppone che non vogliamo andare a aiutare chi non paga. Il problema è che c'è chi non paga perché non ce la può fare, e quindi portando i documenti necessari andiamo a agevolare queste situazioni. Quindi penso che sia una cosa, quella la cosa che l'amministrazione dovrebbe fare e che si appresta a fare. Per il resto, per quanto riguarda la valutazione di come un report che Gori Fiorello chiedeva, quello vedremo di qui a quando sarà il momento, se è possibile fare con gli uffici un report della situazione. Se questa cosa può andare bene, questo regolamento che siamo andati a cambiare, oppure andrà di nuovo modificato. Grazie.
Grazie assessore per la dichiarazione di voto. Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Presidente, per i motivi che ho poc'anzi illustrato, esprimeremo un voto favorevole alla modifica del regolamento generale delle entrate e alla modifica dei regolamenti tributari vigenti, IUC, TARES e ICE, e a tutto quanto contempla la delibera. Grazie.
Grazie, capogruppo. Chi vuole intervenire?
Sì, per dichiarazione di voto siamo
Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Per dichiarazione di voto siamo favorevoli anche noi a questo regolamento. Punto all'ordine del giorno numero 2, grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Altri? Sì. Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
L'assessore ha parlato di presunzione e questo ci lascia ulteriormente perplessi, perché il cittadino che è in difficoltà vuole delle certezze, le famiglie vogliono delle certezze se sono in difficoltà di fronte a dei tributi. Qui a Quarrata si assiste a persone che hanno la corrente tagliata, hanno i servizi dell'acqua tagliati, quindi c'è veramente un disagio. Ci si rende conto che questo regolamento è stato migliorato, è stato allungato anche le rate, però per noi non sono sufficienti. E quindi anche quando si presenta la persona in difficoltà, invece qui si parla di rivedere le sanzioni, però sarebbe opportuno rivedere tutto il tributo, dare un pochino più accortezza a queste persone. Quindi per noi, capendo il miglioramento del regolamento e l'uniformità che l'amministrazione ha fatto, però per noi poteva ancora essere migliorato e quindi ci asteniamo dall'approvazione.
Grazie consigliere Nosi. Fiorello Gori, H109.
Ma dunque, solo per dire che la risposta dell'assessore, quando dice vedremo se è possibile, non ci è piaciuta molto e per questo votiamo contro.
Grazie consigliere Gori. Altri interventi? Bene, allora metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate e coordinamento con le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali tributari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvato a maggioranza con i voti del Partito Democratico, noi per Quarrata e Movimento 5 Stelle, si sono astenuti Lega Nord Toscana, voto contrario H109. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche questa è approvata a maggioranza dal Partito Democratico, noi per Quarrata, Movimento 5 Stelle, si sono astenuti Lega Nord Toscana e ha votato contro, astenuto? Allora correggo, Movimento 5 Stelle si astiene sulla immediata eseguibilità, contrariamente a quanto avevo detto, e votano contro H109. Bene, passiamo al punto numero 3. Autorizzazione all'approvazione della Convenzione per il conferimento dei rifiuti CSS e indifferenziata all'impianto di termovalorizzazione di Montale a servizio dell'ambito territoriale ottimale Toscana Centro per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Il sindaco Mazzanti illustra il punto. Grazie.
Buonasera. Con questo punto che poniamo all'attenzione del Consiglio Comunale questa sera e quindi alla sua valutazione, si va a chiudere un percorso, diciamo, politico che è stato avviato, se non vado errato, intorno al 2013, quando le amministrazioni di Quarrata, Liane e Montale iniziarono a valutare se erano d'accordo nel passare l'impianto di termovalorizzazione nell'azienda unica oppure lasciarlo fuori. Fu un percorso secondo me importante, un percorso che in maniera realistica andò ad analizzare i vantaggi e gli svantaggi che ci potevano essere da queste scelte e le valutazioni finali che furono fatte furono quelle di non far transitare l'impianto nell'azienda unica, ma di lasciarlo fuori, rimanendone proprietari e quindi coloro che devono decidere il futuro di questo impianto. Fu un percorso lungo, politicamente difficile, perché chiaramente l'ambito territoriale ottimale aveva tutto l'interesse a far sì che anche l'impianto passasse all'interno dell'azienda unica, però diciamo che tre piccoli comuni riuscirono a vincere questa battaglia e fu portato all'attenzione del Lato una delibera che escludeva l'impianto di Montale dai trasferimenti che dovevano essere fatti all'azienda unica, tant'è che nell'azienda unica non è transitato CIS SPA, ma è transitato CIS SRL. Chiaramente la delibera votata a suo tempo all'interno del Lato prevedeva una convenzione con ATO per quanto riguarda la gestione messa a disposizione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Ci furono sicuramente in questi anni, ci furono a suo tempo delle polemiche, perché si diceva che questo non era possibile, perché si diceva che abbiamo svenduto l'impianto, tutte fake news, diciamo un termine che è di moda in questo periodo. Le amministrazioni di Quarrà, Tagliano e Montale mai hanno pensato di svendere l'impianto, mai hanno pensato di farlo transitare nell'azienda unica. Ripeto, tant'è che la discussione, le giornalate, le prese di posizione erano la differenza, una differenza sostanziale, una differenza fondamentale fra chi lavorava per garantire un servizio ai nostri territori, un servizio importante come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e per chi, diciamo, fa demagogia e fa populismo su una questione importante come quella appunto dei rifiuti. Questa convenzione quindi è un atto che va a chiudere questo percorso, è un atto che va a stabilire una certezza, e cioè che sia ATO ma sia anche i comuni proprietari dell'impianto, con un anno di avvertimento prima della chiusura, possono interrompere la convenzione. Chiaramente questo lo abbiamo voluto inserire noi amministrazione dei tre comuni, chiaramente è una possibilità che abbiamo dato anche a ATO, perché può essere anche ATO che decide di dismettere di portare rifiuti nel nostro impianto. Un anno d'anticipo, quindi, che confermano fortemente le volontà delle nostre amministrazioni di terminare l'utilizzo di questo impianto, una volta terminato di pagare il mutuo, una volta terminato di ricevere i certificati verdi che attualmente riceviamo in base alla convenzione che abbiamo fatto, e quindi da garanzie sostanziali, forti garanzie ai nostri territori che quell'impianto sarà chiuso per quanto riguarda il suo utilizzo come termovalorizzatore. Noi siamo convinti che da ora a quando andremo a dismettere l'impianto ci sia tutte le condizioni e la possibilità per poter pensare a un utilizzo diverso di quell'impianto. Non sappiamo in questo momento a cosa, però credo che sia importante avere questo lasso di tempo, perché è uno strumento che può essere utilizzato per esempio per produrre energia pulita o altri tipi di risorse per dare una possibilità diversa a questo strumento che è nel comune di Montale e di cui anche il comune di Quarrata e il comune di Agliana sono i proprietari. Per quanto riguarda, diciamo, il prezzo che devono pagare ATO per le tonnellate di rifiuto che porta, sono, per quanto riguarda il rifiuto tal quale, di 154 euro a tonnellata, per quanto riguarda il CSS invece sono 114 euro a tonnellata. Questo per la durata della convenzione, con chiaramente riportato la possibilità da parte dei comuni, con un anno di anticipo, di dismettere l'utilizzo dell'impianto da parte di ATO.
Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire? C'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, il Movimento 5 Stelle non gli è mai piaciuto le modalità di arrivo con la quale sono state costituite le auto in Toscana, né le modalità politiche di gestione dei rifiuti in Toscana. Il bando di gara dell'azienda unica non ci piace, il modello dell'auto toscana che ha avuto come apripista Auto Sud si è rivelato in qualche modo non idoneo alla gestione di quello che è, insomma, il rifiuto in Toscana. Quindi per questo motivo non votiamo contro.
Grazie consigliera Nucera. Altri? Tommaso Scarnato, Partito Democratico.
Buonasera colleghi consiglieri. Come già esposto dal nostro sindaco Marco Mazzanti, siamo qui ad autorizzare la convenzione tra CISA S.p.A. e Auto Toscana Centro per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti presso l'impianto termovalorizzatore di Montale. Come ricordato dal Sindaco, la convenzione in oggetto è stipulata direttamente tra CISA S.p.A. e Auto, in quanto l'inceneritore non era entrato nella fusione di CISA S.r.l. in Alia, ma ne è rimasto fuori, come da indicazione dei sindaci dei tre comuni proprietari dell'impianto e come i tre partiti comunali del Partito Democratico e le maggioranze consigliari di Quarrata, Agliano e Montale hanno sempre sostenuto, a differenza di altri che ci accusarono di aver regalato o svenduto l'impianto ad Alia. La delibera sulla convenzione che ci apprestiamo a votare comprova che avevamo ragione e che quanto allora dichiarato corrispondeva al vero. Nessuna vendita. E dunque le chiacchiere stanno a zero. I fatti ci dicono invece che questa convenzione presenta due importanti novità. La prima consiste in una modifica dei prezzi di accesso all'impianto da parte delle aziende che vi conferiscono i rifiuti, i quali sono stati leggermente modificati a nostro favore. La seconda, la più importante, consiste nell'aver previsto nell'accordo una clausola di garanzia per i nostri tre comuni che prevede la possibilità di rescissione della convenzione con un anno di preavviso. Ovviamente se si rescinde l'accordo con Auto verrà meno anche il contratto di conferimento rifiuti che verrà stipulato con Alia. In parole povere significa che non dobbiamo necessariamente aspettare la fine della convenzione, che ha durata ventennale, anzi basterà comunicare la volontà di risoluzione dell'accordo con un anno di comporto per poter dire basta al conferimento dei rifiuti all'impianto. La volontà delle tre amministrazioni è sempre stata la stessa, tenere in considerazione sia il termine dei certificati verdi che la fine del rimborso del mutuo in essere sull'inceneritore e lavorare nel mentre per andare verso una riconversione ecologica dell'impianto. In Commissione abbiamo ricevuto rassicurazione da parte del Presidente Franceschi sia sullo stato di salute dell'impianto, sia sui controlli che vengono continuamente eseguiti, ma soprattutto Franceschi ha comunicato che sono all'opera per studiare varie opzioni di riconversione, andando verso la riduzione dell'impatto ambientale, così come prospettato da anni dalle tre amministrazioni. Questi sono i fatti e questo è stato possibile grazie al lavoro dei tre sindaci e non certo grazie alla propaganda puramente demagogica di alcuni partiti della piana pistoiese. Grazie.
Bene, consigliere Scarnato. Altri? Noci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Allora, la cosa è molto più complessa di quello che non si pensi. Non è che noi si contesta la fusione con Alia, eccetera, però non siamo convinti del fatto, visti anche gli ammortamenti dei mutui, i contratti che nel 2023 l'impianto comunque venga dismesso e andando oltre comunque nel 2025, come detto in commissione, l'impianto avrebbe bisogno di un totale rinnovamento perché esaurito il suo ciclo vitale con sicuri costi aggiuntivi oltre quelli già in essere. Questo è quello che è risultato dalla commissione. Poi noi avevamo chiesto in commissione dei chiarimenti sullo smaltimento delle ceneri, che non ci è stato chiarito, rientrano nei costi della convenzione, della cosa, però non ci è stato detto e così. Poi un'altra cosa noi abbiamo evidenziato, sempre il funzionario ci ha detto in commissione, i 7 euro a tonnellate per ristoro. Cioè, tutti sappiamo la ricaduta che ha questo impianto sulla popolazione dei tre comuni e oltre. E un ristoro di 7 euro a tonnellata per noi ci sembra molto poco, quindi i sindaci o comunque i proprietari dell'impianto dovevano chiedere molto di più, perché in caso poi di bonifica oppure di sostenere dei costi per quello che riguarda la tossicità dell'impianto in caso di, come è successo, di guasti, eccetera, ci sembra molto poco 7 euro a tonnellata. Poi, non ci possano essere, secondo me, delle ragioni di forza maggiore che questo impianto non debba, un interesse nazionale che questo impianto non venga comunque dismesso, perché il sindaco ha detto non sappiamo ancora come, a cosa verrà convertito. In linea temporale mancano, se un anno prima si deve dare la dismissione, mancano 3 anni, 4 anni circa. Quindi non sapere ancora, siamo andati verso questa fusione, è un conferimento di 67 comuni comunque che devono tutti avvalersi di questo impianto. Ma io mi ricordo una cosa, facevo la campagna elettorale, ci fu un incontro alla Civetta, prima mi sembra nel lontano 2012, io parlai di 73 comuni che dovevano andare a conferire in questo impianto, fui deriso, avevo le fantasie, me lo ricordo come fosse ora. Avevo delle fantasie perché dissi che in questo impianto andavano 73 comuni a servirsene. Mi sono sbagliato, sono 67, perché questo frangente qualche comune si è accorpato. Quindi per noi è molto negativa la gestione così come è stata impostata. Abbiamo sempre fatto una battaglia contro questo tipo di risolvere il problema dei rifiuti, e quindi per noi è molto negativa la cosa. Grazie.
Grazie, consigliere Nosci. Altri. Fiorello Gori, H109.
Dunque, come è successo in commissione, anche qui stasera il sindaco parla di demagogia, populismo, fake news, impianti regalati, una serie di cose. Io ci sono dentro a queste critiche, ci sono stato fin dall'inizio, però ci ho anche perso parecchio del mio tempo per andare a studiarmi gli atti, a vedere i passi che sono stati fatti fin dal 2011. È vero che nel 2011, con la Costituzione, poco dopo la Costituzione del Lato, i nostri 3 sindaci di allora dei comuni del CISSE hanno fatto una scelta, secondo me anche coraggiosa allora, che era quella di tenere l'impianto di Montale fuori dal perimetro degli impianti da conferire all'interno del Lato, da conferire al nuovo gestore unico del Lato delle province Firenze, Prato e Pistoia per quei 60 e oltre comuni che diceva prima il consigliere Nosci. Dicevo, una scelta io ritengo coraggiosa, ma anche giusta, perché si pensava allora che il nostro impianto, con una tecnologia ormai da decennale o più che decennale fosse sostituito, come è scritto nel piano d'ambito approvato dalle province di allora e della regione toscana, quello definitivo, che fosse sostituito da due impianti termovalorizzatori di nuova concezione, come erano il potenziamento e l'ampliamento di Selva Piana e la nuova costruzione dell'impianto di Case Passerini. Allora, i nostri sindaci ebbero anche la forza di poter inserire, oltre a togliere l'impianto dal perimetro e quindi di non darlo al gestore che sarebbe successo dopo, sarebbe entrato dopo una gara a livello europeo per 20 anni, ebbero anche la forza di impegnare ATO a inserire nel bando una convenzione obbligatoria per il CSS, penso che tutti sappiamo che cos'è, per bruciare il CSS per tutta la durata della convenzione ad un prezzo stabilito. Questo era un patto del bando, era un patto inserito nella lettera di invito a chi partecipava alla gara. Era un patto del bando che doveva essere rispettato. Fu stabilito dai nostri sindaci un prezzo convenzionato con ATO che dava un parametro di offerta a chi concorreva a quella gara. Questo inserimento aveva uno scopo ben preciso, che era quello che non arrivasse un gestore, smettesse di conferire i rifiuti al nostro inceneritore di Montale e ci lasciasse con un debito che alla fine del 2017 è ancora di circa 18 milioni di euro. È un debito contratto per la ristrutturazione che andrà a scadenza nel 2022, anno prima, anno dopo, ma comunque l'ultimo scadrà nel 2022. Mi dice l'assessore 23, io prendo atto che dice 23, ma a me mi risulterebbe che è il 22, ma comunque va bene anche il 23. Tant'è che i documenti trasmessi dal CIS ci dicono che alla fine del 2022 noi abbiamo, con le quantità che andremo a smaltire ora e con gli incassi di ora, avremo un debito di oltre 2 milioni e mezzo. E nel fine 2023 il debito sarà esaurito, anzi avremo un utile a fine annata 2023 di 3 milioni rotti. Quindi dicevo, i sindaci di allora ebbero anche l'attenzione, diciamo la politica, di inserire nel bando una convenzione obbligatoria per il CSS e facoltativa per il tal quale, per cui ci consentiva a noi proprietari del CIS di avere con sicurezza un introito che ci permetteva di pagare quel debito. È su questo che io più volte ho chiesto in Consiglio Comunale, l'ho chiesto anche l'ultima volta in Commissione. Sindaco, perché non ci spiegate come facciamo oggi a uniformare queste due prese di posizione? Da una parte la chiusura al 2023 proclamata da tutti e tre i nostri sindaci, perché l'impianto è nostro, io non l'ho mai messo in dubbio e tutti i documenti dicevano così, erano fantasie di chi diceva gli si è dato anche l'impianto. Allora, dicevo, più volte ho chiesto in quest'Aula di spiegarci come si faceva a coagulare due fatti, da una parte la convenzione obbligatoria nel bando di gara, dall'altra parte la decisione saggia, penso, di chiudere o convertire in un impianto a freddo o qualsiasi cosa nel 2023 l'impianto. Non lo so come è successo però che la politica fa anche questo, che per fortuna, o per fortuna, ma penso per fortuna, lato siamo noi 60 comuni, la gara l'abbiamo vinta comunque noi, le aziende dei nostri 60 comuni, ci siamo incontrati, si è discusso, è passato del tempo, è venuta fuori questa convenzione, che ce n'è, quella obbligatoria è diventata anche rescindibile, cioè disdettabile da parte unilateralmente sia da ATO che da noi, con un anno di preavviso, senza penali, grazie a Dio, e quindi Oggi si dice che a fronte di quell'impegno tassativo che era laggiù, ci sta una convenzione obbligatoria, c'è, è rescindibile da tutte e due le parti, c'è anche quella facoltativa, si è ottenuto anche un buon prezzo e quindi si presume che con l'introito nel 2022 si possa aver pagato il debito, rescindere dall'impianto e continuare, diciamo, e trasformare il nostro impianto. C'è solo un'incognita, secondo me, che ho detto anche l'altra sera al Presidente, che è quello che, essendo, siamo sempre un'associazione di imprese che fanno capo comunque a dei capitali dei comuni del lato, però una volta cessata per volontà di chiusura dell'impianto, ora ci sono le novità che Selva Piana siamo sicuri non si fa più, tant'è che c'è un indennizzo da pagare a carico, penso, dei comuni associati, qualcuno se
Fiorello, altri 10 secondi, poi
qualcuno si è anche ribellato, c'è da pagare un indennizzo di 2,5 milioni, perché Selva Piana sicuramente non si fa più. Casse Passerini tutti sappiamo che è lì, non si sa bene se va avanti o non va avanti, c'è incertezza, non c'è ancora, almeno a quello che leggo, quello che vedo, quello che sento, non c'è una decisione ben precisa da dire si fa sicuramente, perché insomma sindaci, comuni, insomma contrari, favorevoli, la Regione non ha una posizione ben precisa, penso, su questo, e quindi può succedere anche che ci si debba continuare a bruciare. Io spero di no, che nel 2023 si chiusa, può essere che si possa, anche non avendo impianti alternativi termovalorizzatori, dover integrare il costo dei 114 o 150 euro, perché potrebbe lievitare questo costo e non potrà essere messo a carico sicuramente dell'azienda che è il gestore unico, e quindi ci potranno essere anche questi nuovi scenari. Per la demagogia e populismo e fake news non sta dalla mia parte tutte queste parole, tutti questi appellativi che ho sentito, le respingo per quanto mi riguarda, chi se la sente, insomma, se le sarà sentita.
Grazie consigliere Fiorello. Grazie. Il prossimo. Marino Michelozzi, noi per Quarra.
Il mio intervento sarà breve su alcune precisazioni e su alcune considerazioni. Intanto volevo ribadire il discorso che ha fatto il Sindaco, andando nel merito della concretezza delle considerazioni che ha fatto per quanto riguarda il discorso dell'impianto, in quanto è stato chiaro nella sua esposizione, e anche per quella che può aver aggiunto il collega consigliere Scarnato. Per quanto riguarda quello che abbiamo discusso, anche parlato in commissione, vedo in questa convenzione che viene stipulata fra CIS S.p.A. e Ato Centro per il conferimento dei rifiuti di tipo CSS indifferenziati, una convenzione che mi sembra sia stata redatta in maniera sobria e anche valida per quanto riguarda prima di tutto la clausola di dismissione, che un anno prima viene visto da ambo le parti cosa fare, per poi vedere in futuro quello che sarà il piano di dismissione, però partendo da un fatto che già, come aveva accennato il Presidente Franceschi del CIS S.p.A., quello che viene già pensato in maniera anticipata di qualche anno, quello che potrà essere nella sua dismissione, che prevediamo alla fine delle rate che saranno chiuse nel 2022, quello di poter riconvertire l'impianto con un'altra progettualità per quello che può essere il suo futuro. Quindi per quanto riguarda anche questo tipo di possibilità, e anche il fatto che la proprietà dell'impianto è rimasta alla decisione, quindi come CIS S.p.A. dei tre comuni, questo fa ben vedere come si sta andando avanti per quanto riguarda quello che è nato tanti anni fa e quello che è importante nella concretezza di portare avanti questo tipo di termovalizzatore, anche perché per il conferimento dei rifiuti e per quello che viene, che è stato determinato anche per le caratteristiche tecniche e per le potenzialità determinate dai parametri normativi, rientriamo perfettamente nelle caratteristiche normative e tecniche di quello che potrà essere conferito. Grazie.
Grazie Michelotti. Sì, sì. C'è altri interventi? Si finisce il giro o il Gori, il Nosci? No, il giro è finito. Ah, no. Allora, per la risposta, il no, sindaco.
Una precisazione su quello che diceva il consigliere Nosci. L'impianto che noi mettiamo a disposizione di ASO non è che sia a disposizione dei 60 o 65 comuni di ASO, perché la via che gli è stata rilasciata da parte della Regione Toscana prevede un certo numero di tonnellate che può bruciare giorno. Quindi non è l'impianto per i 63 comuni di ASO, è un impianto che io non ricordo bene, ma mi sembra possa bruciare 150 o 160 tonnellate giorno. Non può superare questo numero di tonnellate. Quindi poi chiaramente attualmente stanno portando rifiuti il Comune di Firenze e il CSS lo sta portando Prato, poi può darsi che un domani questi rifiuti non gli porti più Firenze ma gli porti un altro comune dell'ambito territoriale ottimale, però non è l'impianto a servizio di tutto l'ASO perché ha dei limiti ben precisi di rifiuti da incenerire al giorno.
Bene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Chi vuole intervenire? Nosci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Ringrazio il sindaco per le precisioni che ha detto, però io volevo leggere, questo è l'atto della convenzione del CIS. Recita: prospetto economico finanziario redatto con i dati al 2016 recante l'indicazione dei costi e ricavi per il periodo 2014-2025. La durata del prospetto è al 2025, anno di cessazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, oggetti erogati dal gestore dei servizi elettrici. In detto prospetto è indicata la tariffa di accesso all'impianto per rifiuti urbani fissata con la convenzione precedente. Di seguito riassunto le tariffe indicate nel testo della convenzione attuale ed affronto con la precedente, tutte al netto dell'indennità di disagio ambientale. Tipologia di rifiuto. Rifiuto indifferenziato. La tariffa precedente era 145,38 a tonnellata. Quella attuale 147,71, quindi ICSS 106,02 alla tariffa precedente, quella attuale a 107,04. Resta invariata l'indennità di disagio ambientale fissata dal lato a 7 euro a tonnellata. Quindi questo disagio ambientale per noi è poco, per quanto ci riconosce l'ATO per quanto riguarda la sua gestione, e quindi ci vede nettamente contrari. Qui sono numeri, non è che siano cose che uno si inventa o quant'altro. Quindi, niente, per noi è contrario questa convenzione.
Bene, non c'è Giancarlo. Altri? Gori Fiorello, H109. 3 minuti per la dichiarazione di voto.
Farò prima. Penso, dunque, noi avevamo prima, durante il periodo, diciamo, di tutta la gestione della scelta del gestore d'ambito, e per quelle ragioni lì, diciamo, che siamo stati contrari in questa procedura di gestione che si è, diciamo, dimostrata non utile al cittadino. Sì, lo scopo della divisione del gestore unico era fondamentalmente su due principi, che erano quelli di migliorare il servizio e di diminuire l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti. Io, ci sarà penso il prossimo Consiglio Comunale che mi smentirà, perché penso che il piano economico quest'anno già approvato dal Comune di Quarrata prevederà sicuramente una riduzione, penso, del costo del costo di gestione. Ci ne discuterà, penso, con il bilancio, visto che sono già stati pubblicati gli atti di bilancio, e lì dentro ci sarà sicuramente, che non ho ancora letto, il piano economico. Ma ci è sembrato che la scelta del gestore non abbia portato ad una selezione ed una gara, diciamo, fra più soggetti, che non abbia portato in fondo una diminuzione del costo generale, e non ci è piaciuto soprattutto questo aggiustamento, diciamo, chiamiamolo così in senso buono, aggiustamento, diciamo, di questo affidamento, perché ci è sembrato più un affidamento in house che una vera e propria gara, che aveva un importo rilevante a livello di finanziaria quasi di uno Stato, perché l'importo era di 5 miliardi e 700 milioni. Questo importo messo a base di gara era la somma dei piani economici di tutti i comuni, il ribasso è stato dell'1%, quindi non credo che ci siano grandi risparmi non si troverà un risparmio da parte del cittadino. Ma lo scopo principale di questo accorpamento era migliorare il servizio e diminuire il costo. Il costo credo che non sia diminuito, spero nel miglioramento del servizio. A quanto ci è sembrato i primi passi, che è quello dell'annullamento dell'ampliamento e della ristrutturazione dell'impianto di Selvapiana, ci sembra anche questo che non va in questa direzione. Speriamo che nel passare degli anni si migliori comunque, e si arrivi a quella auspicata anche dismissione dell'impianto nostro di Montale. Certamente la convenzione, come diceva prima il sindaco, è impegnato a portare 54.000 tonnellate l'anno, che è la capacità massima di 150 tonnellate al giorno per l'impianto di Montale. Queste ci servono per pagare i nostri debiti, ben vengano e ci siano fino a quella data, ma le motivazioni per cui ci portano a non approvare la convenzione non sono quella della convenzione stessa, che rispetto, che dicevo prima, se Dio vuole prevede questo scioglimento unilaterale senza penali, ma sono le motivazioni che dicevo prima su tutto l'impianto della gestione, della scelta e di arrivare al gestore di ambito per i 20 anni a venire. Per quanto detto, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Fiorello. Gori, Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Presidente, credo che abbia già illustrato molto bene, in modo puntuale e dettagliato, il sindaco e anche il consigliere Scarnato il punto. Noi riteniamo che sia stata corretta e molto coraggiosa, anche noi riteniamo sia stata molto coraggiosa la scelta del Partito Democratico di Agliana, Montale e Quarrata e delle relative amministrazioni di non mettere nella gara per la concessione di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'impianto di Montale, insomma toglierlo dal perimetro, ma di prevedere invece una convenzione con ATO, che è di fatto oggetto di questa delibera. convenzione per il conferimento all'impianto di rifiuti indifferenziati provenienti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ASO Toscana Centro e dei rifiuti urbani CSS, impianto che non è appunto al servizio di tutti i comuni dell'ASO, perché ci sono, è stato ricordato, dei limiti di 150 tonnellate giorno che può bruciare l'impianto. La convenzione non ha scadenza, lo hanno ricordato un po' tutti, ma permette ai comuni proprietari dell'impianto, con un anno di preavviso, lo si evince dal punto 13,4, di recedere dalla convenzione e riservarsi, al termine dell'erogazione dei certificati verdi e alla scadenza del mutuo, di fermare l'impianto, avendo nel frattempo previsto una riconversione, magari in chiave di energia pulita, divenendo questi da quel momento una possibile fonte di rendita per i comuni proprietari. I fattori che determineranno quella scelta sono ovviamente molteplici. Casa Passerini sì, Casa Passerini no, non so, vediamo. Saranno comunque certamente vagliati nel migliore dei modi e nel momento opportuno. Per quello che pertiene il punto in oggetto, noi voteremo sì alla delibera e a dare dunque mandato all'amministratore unico di CIS S.P.A. a sottoscrivere la convenzione con ASO Toscana Centro e il successivo contratto di conferimento con il gestore di ASO secondo i contenuti previsti dalle rispettive convenzioni. Grazie.
Grazie consigliere Guetta. Credo che sia completato il giro. Metto in votazione il punto numero 3. Autorizzazione all'approvazione della convenzione per il conferimento dei rifiuti CSS indifferenziati all'impianto di termovalorizzazione di Montale a servizio dell'ambito territoriale ottomale Toscana Centro per le province. Scusate, lo fermo. Ok. Triennale per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Chi approva? Chi non approva? Astenuti nessuno. Allora, approvato a maggioranza, partiti, Partito Democratico e Noi per Quarrata, mentre i gruppi H109, Lega Nord e Toscana, Movimento 5 Stelle votano in modo contrario. Bisogna votare anche su questa delibera l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi non è favorevole? Astenuti nessuno. Votato a maggioranza dal Partito Democratico, Noi per Quarrata votano contrari al punto H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Come già annunciato, c'è l'integrazione all'ordine del giorno 3 bis, diciamo, con all'ordine il punto è il programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 approvazione. Il punto viene illustrato dall'vice sindaco Romiti, ne ha facoltà.
Buonasera, buon lavoro e grazie a tutto il Consiglio Comunale. Stasera, come già vi ha detto in questi giorni il Presidente del Consiglio, siamo stati obbligati a dover anticipare il piano triennale dell'opere, perché era fondamentale per l'amministrazione, ma per la città di Quarrata, poter partecipare a un bando ministeriale del Ministero dell'Interno che scade il 20 di febbraio. Questo bando è un bando che riguarda per il comune di Quarrata quello che è il progetto definitivo del Rio di Lucciano e del Fosso delle Moline, un progetto definitivo per la realizzazione di una cassa d'espansione che è a servizio del Rio di Lucciano e del Fosso di Molina, che è importantissima per la città di Quarrata, perché svincola il centro della città di Quarrata dal rischio idraulico, in modo particolare lo svincola da un punto di vista edilizio e urbanistico. Quindi potendo in futuro, laddove sarà realizzata e quando sarà realizzata questa cassa d'espansione, avere più possibilità per poter ampliare o fare nuove costruzioni o fare frazionamenti. Tutto questo chiaramente è a servizio della nostra città. Quindi noi, ritenendo questo intervento su questa cassa d'espansione, che è una cassa d'espansione che costa 1.615.000 euro, lo riteniamo fondamentale per la città, chiediamo quindi il contributo allo Stato, al Ministero dell'Interno, partecipando a questo bando che scade il 20 di febbraio. E all'interno del bando chiaramente è scritto che il progetto deve passare non solo dalla Giunta ma anche dal Consiglio Comunale. Ecco perché stasera vi chiederò anche l'approvazione del triennale in anticipo, perché c'è questo progetto per noi e per la città di Guarata molto importante. Poi, per quanto riguarda il triennale, noi continuiamo in modo chiaro e convinto a dare una risposta a quelli che sono i fabbisogni della nostra città, lavorando su uno sviluppo e su una crescita sempre più forte della città da un punto di vista infrastrutturale, lavorando in modo forte, come vedete anche da questa richiesta che noi si fa al Ministero dell'Interno su quello che è il rischio idraulico, quindi una lotta a tutta quella che è una risposta che si sta dando già da anni a quello che è il rischio idraulico e la sicurezza idraulica per la nostra città di Quarrata, è una risposta che viene data anche all'interno di questo triennale a quella che è un forte impegno dell'amministrazione Mazzanti, che era già partito in precedenza e che continua sull'impiantistica sportiva. Impiantistica sportiva che noi già da anni si sta cercando di migliorarla, di rinnovarla, e all'interno del triennale ci sono degli interventi che noi riteniamo molto importanti. Importanti, come chiaramente dicevo prima, c'è gli interventi sulle manutenzioni delle nostre strade, interventi sulle manutenzioni dei nostri impianti e interventi sull'impiantistica sportiva che vengano confermati in modo chiaro e forte dall'amministrazione. Come sapete sono gli interventi della messa in sicurezza del Palamelo a Quarrata, la nuova realizzazione della palestra di Sant'Onovo e l'ampliamento per quanto riguarda lo stadio di Rasciti. Io credo che queste siano le risposte che noi vogliamo dare, intanto continuare a lavorare su questi settori, quindi settore sportivo, settore idraulico e settore della crescita della città di Quarrata anche da un punto di vista infrastrutturale.
Grazie Vice Sindaco, sì, abbiamo preso nota. Tante volte passasse inosservato, ha visto? E chi vuole intervenire, ricordo che questo è un punto che non è passato in commissione, quindi sono 10 minuti a gruppo per gli interventi. Cialdi Alessandro, H109.
Sì, buonasera. Io, allora, si parla del programma triennale delle opere pubbliche. Da quando fu il consigliere, il programma triennale delle opere pubbliche è sempre stato inserito all'interno del bilancio. Oggi, 3 giorni prima del Consiglio Comunale, il Presidente, correttamente, ha pensato bene di telefonare a Capigruppo dicendo che c'era un'emergenza e quindi bisognava portare in Consiglio un foglio nel quale c'è scritto che il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 è una serie di opere di cui noi non sappiamo assolutamente niente. Qui si parla di realizzazione complesso di orti urbani, si parla di realizzazione di una nuova palestra scolastica a Sant'Onovo, dell'ampliamento dello stadio comunale Filippo Rasciti, vorrei capire, lo conosco abbastanza bene, vorrei sapere di che cosa si tratta, ma non ci è stato dato modo di saperlo, e principalmente tutto nasce perché è necessario approvare questo programma, in quanto altrimenti perderemmo l'opportunità di un bando che scade, sembra, il 20 di febbraio. Domanda, ma questo bando quando è stato indetto? Il 1 di febbraio o il 15 o il 10 di febbraio? Cioè, l'amministrazione sapeva di questo bando quando l'ha saputo? Esistono bandi che dall'oggi al domani decidono e permettono di poter, diciamo, partecipare a poter utilizzare delle somme di denaro importanti, come potrebbe essere 1.615.000 euro, presentando in Consiglio Comunale progetti dall'oggi al domani di 1.615.000 euro? Cioè, la mia sensazione, io voglio sperare che questo Paese non sia così, cioè che questo bando sia stato conosciuto da ben prima. E allora la domanda è questa: perché non è stato portato all'attenzione dei consiglieri? La risposta è abbastanza, sì, giustamente logica. Cioè, il Consiglio Comunale è un in più, è un quasi, è considerato da voi, maggioranza, mi dispiace dirlo veramente, ma purtroppo questa è la riprova, è quasi un'inutile perdita di tempo, bisogna farlo e quindi bisogna ogni tanto anche venire a portare queste cose all'attenzione di tutti, perché in ogni modo bisogna che ci sia l'approvazione anche del Consiglio Comunale. Abbiate pazienza, ma io a questo giochino non ci sto più, e chiederei quindi all'assessore se mi può dire per favore quando questo bando è stato indetto e da quanto tempo l'amministrazione era a conoscenza di questa cosa.
Grazie, consigliere Scialdi. Altri? Nocera Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, io volevo più che altro sapere un'informazione. Visto che c'era l'emergenza, se non era possibile portare intanto soltanto il bando inerente all'intervento da effettuare nella cassa d'espansione e poi discutere con calma tutto il piano triennale, perché effettivamente in 3 giorni, considerando anche la mole dell'altro materiale portato in Consiglio Comunale, non è possibile analizzarlo e viene inficiata la possibilità del consigliere comunale di effettuare almeno un'attività minima di controllo. Quindi volevo fare questa domanda: era possibile portare semplicemente il bando da discutere e poi il piano triennale discuterlo in prossima sessione? E quindi allora mi riallaccio alla domanda fatta dal consigliere Scialdi, perché non c'è stata, insomma, un minimo di programmazione su questo bando di gara per essere arrivati all'ultimo minuto.
Grazie consigliere Nocera. Altri? Giovanni Malentacchi, Partito Democratico.
Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consigliere Segretario. Faccio riferimento al punto 3 bis dell'ordine del giorno del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018. Come già esposto l'Assessore ai Lavori Pubblici, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, tra cui gli enti locali, adottino il programma triennale dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il suddetto decreto prevede che fino alla data di entrata in vigore si applicano gli atti di programmazione già adottati e efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate, sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato. Le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere con le medesime modalità anche per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del decreto. Nella delibera della Giunta Comunale 133 del 2017 è stata adottata la proposta del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, unitamente all'elenco annuale dei lavori da avviare nell'esercizio finanziario 2018. Le opere pubbliche da inserire nella programmazione del triennale sono quelle di cui l'importo dei lavori supera 100.000 euro. I lavori dell'importo inferiore trovano giusta previsione all'interno del documento unico di programmazione allegato poi a bilancio. A seguito dei nuovi orientamenti assunti dall'organo esecutivo, conseguenti ad una più attenta valutazione delle risorse economiche e strumentali, è stato ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla proposta di programma e che pertanto la programmazione triennale definitiva è quella indicata nelle schede numero 1, 2, 2b e 3 da allegare all'atto deliberativo. Il programma triennale lavori pubblici, unitamente all'elenco, da avviare nell'esercizio finanziario 2018, rispetta le linee programmatiche evidenziate nel programma elettorale della coalizione a sostegno del sindaco Marco Mazzanti, definite dal Partito Democratico e condivise con le altre due liste, Noi per Quadrata e la lista da sinistra. Quadrata è un territorio ricco di potenzialità e rappresenta una comunità che ha saputo offrire ai propri cittadini opportunità, servizi e pratiche di cittadinanza aperte e inclusive. Un impegno costante che ha prodotto un fecondo connubio tra innovazione e tradizione, una spinta importante per affrontare le sfide della modernità e della socialità contemporanea. Gli interventi più significativi previsti nel piano triennale riguardano in particolare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ad esempio l'intervento di rifacimento della copertura e dell'impianto di illuminazione a LED che consentono di ottenere un notevole risparmio energetico. La realizzazione di una nuova palestra in località Santonova a servizio della scuola e delle associazioni sportive del territorio comunale. La manutenzione e ampliamento dello stadio comunale Raciti. Sono previsti inoltre interventi importanti di manutenzione del nostro territorio, sia per quanto riguarda la viabilità, sia dal punto di vista della sicurezza mediante l'installazione di nuovi punti luce della pubblica illuminazione e la manutenzione degli impianti elettrici esistenti. Inoltre sono stati programmati interventi di manutenzione dei nostri parchi e giardini e dei fossi di competenza dell'amministrazione comunale. Il gruppo del Partito Democratico condivide pienamente anche la scelta dell'amministrazione comunale di inserire nel programma triennale degli investimenti la realizzazione della cassa di espansione sul Rio di Lucciano per mettere in sicurezza il centro della nostra città dal punto di vista idraulico. Questo ci consente di poter partecipare ad un bando nazionale per ottenere il finanziamento necessario per realizzare il suddetto intervento. La ricerca di fondi esterni è sicuramente una scelta indispensabile che questa amministrazione vuol portare avanti per far sviluppare e crescere la nostra città, come già hanno fatto le precedenti amministrazioni di centro-sinistra che si sono avvicendate nel tempo. Grazie.
Grazie Valentacchi. Altri? Nosci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Allora, noi non possiamo non esprimere un parere favorevole a questo piano, perché qui si va a parlare di manutenzione di una struttura importante come il palazzetto polifunzionale Palamelo, manutenzione di piazze e parcheggi. E più importante di tutte è questa realizzazione di un bacino di accumulo a servizio del Rio di Lucciano e Rio delle Mulina in comune di Quarrata. Quindi noi siamo sempre stati sensibili, anche nel nostro programma elettorale della Lega Nord erano previste la realizzazione di opere importanti come una cassa qui si parla di un bacino di accumulo, però è sempre una cassa d'espansione dove va a regimare un rischio idrogeologico, quindi l'unica cosa che chiediamo è che se era possibile renderci un pochino più partecipi di questa importante opera e se questo si chiede all'assessore, naturalmente queste opere sono tutte realizzabili con soldi, diciamo, ricevuti da fondi, oppure c'è anche una parte di soldi del comune, ecco. L'unica cosa che chiediamo un chiarimento su questo aspetto. Poi è difficile, insomma, andare a criticare delle opere, alcune molto importanti, come la realizzazione di una palestra, che comunque quello la sapevamo che doveva essere, cioè era da realizzare. Quindi aspettiamo la risposta dell'assessore per la dichiarazione di voto.
Grazie Noci. Marino Michelozzi, noi per quarto. No? Va bene. No. Per la risposta, vice sindaco Romisi.
Alla giustissima domanda richiesta ha fatto il capogruppo Cialdi, rispondo più che volentieri. Il bando è del 2 di febbraio, difatti noi in giunta l'abbiamo portato il 5 febbraio. La precisazione che praticamente il progetto definitivo doveva essere all'interno del triennale delle opere pubbliche per poter avere la possibilità del finanziamento del Ministero dell'Interno, l'abbiamo saputo il 10 di febbraio. Oggi il 15 di febbraio, era impossibile purtroppo organizzarsi in modo diverso. Ma io voglio sinceramente ringraziare il Consiglio Comunale dell'ascolto che dà a questo punto, perché la possibilità, non che l'amministrazione, ma che la città di Quarrata possa avere dei fondi, e noi si chiede, e questo lo dico al consigliere Noci, tutta la cifra al Ministero dell'Interno, cioè noi si chiede 1.615.000 euro attraverso un progetto definitivo che noi sapeva, quindi il comune di Quarrata l'ha fatto fare con una convenzione al genio civile, anche qui si era organizzato nel tempo e aveva il progetto definitivo, che quando ha visto è uscito il bando il 2 di febbraio, aveva il progetto per poter poi chiedere finanziamenti. Per poter chiedere finanziamenti e dare una risposta alla città di Quarrata, noi siamo obbligati, e se saputo il 10 di febbraio, i documenti sono questi, e se portato il 5 di febbraio in giunta, quindi anche a non volersi fidare, si è fatto tutto, come avete visto, a corsa, ma se aveva il progetto pronto, per fortuna, noi si deve portare nel piano delle opere triennali. Quindi io credo sia un'occasione provare a prendere il finanziamento dallo Stato di 1.615.000 euro per dare una risposta alla città di Quarrata, realizzando una cassa di espansione che non solo mette in sicurezza da un punto di vista idraulico, ma svincola, ripeto, il territorio del centro della città di una serie di cose da un punto di vista urbanistico e di edilizio, quindi dando risposta ai cittadini di Quarrata. Quindi io ringrazio i consiglieri per il fatto che purtroppo è vero, si è dovuto portare questo documento. Dico anche un'altra cosa, che sia sul triennale che su questo progetto, assoluta disponibilità nella prossima commissione che ci sarà e che riguarderà anche il piano delle alienazioni, che non ho portato perché non c'era urgenza, di discuterla tranquillamente, ma noi non si poteva fare differentemente e portarlo così stasera. Se si voleva provare, e noi ci proveremo, a prendere 1.615.000 euro per la realizzazione di una cassa che è importante per il territorio di Quarrata. Quindi io chiedo al Consiglio Comunale di mettere al primo posto l'interesse della città di Quarrata. Punto e basta. Ringraziando, ripeto, il Consiglio Comunale.
Bene, vice sindaco, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora appunto ti volevo far intervenire.
No, ora c'è solo dichiarazione di voto.
Ma ora c'è solo dichiarazione di voto. Vabbè, appunto, l'avevo detto Marino, può intervenire. No, al solito la replica viene dopo il primo giro di intervento. Bene, qualcuno vuole intervenire? Va bene. Movimento 5 Stelle, non c'era Gianni.
Allora, nessuno stava mettendo in discussione la bontà del progetto, non era quello, era soltanto un dubbio sulla modalità, che è arrivato tutto in emergenza così, basta, perché la preoccupazione per il rischio idraulico mi pare che sia comune a tutto il Consiglio Comunale. era la modalità con la quale siamo arrivati. Ora, se mi date una conferma delle date, dell'urgenza, nessuno può dire no, avete sbagliato. Era soltanto come siamo arrivati all'ultimo minuto che lasciava un po' perplesso almeno il Movimento 5 Stelle. Se è questo però l'intento, è ovvio il Movimento 5 Stelle vota a favore.
Grazie. Buonasera Gianni. Capogruppo Partito Democratico, Guetta Massimiliano, prego.
Presidente, il gruppo consigliare del Partito Democratico voterà sì all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-20 e all'elenco dei lavori da realizzare, perché riteniamo che sia un programma concreto, equilibrato, con alcuni interventi necessari, le manutenzioni straordinarie corrano, ed altri in grado di favorire migliori condizioni per la qualità della vita dei cittadini. Sotto il profilo della sicurezza, certamente questo intervento su di realizzazione del bacino di accumulo a servizio di Rio di Luciano e il Rio della Mulina nel nostro comune è un intervento importante. Ringrazio l'assessore di aver precisato la tempistica e la modalità, perché anche io era un passaggio che non avevo ben compreso, lei me lo ha chiarito, la ringrazio e mi soddisfa pienamente, perché quando c'è l'urgenza i consiglieri è bene che si mettano a disposizione dell'amministrazione, è un sacrificio che tutto sommato possiamo fare, no, per gli interessi dei nostri cittadini, perciò la ringrazio. Dicevo, lavori importanti perché riguardano anche la socialità, la realizzazione, la manutenzione, l'ampliamento di impianti sportivi, anche il consigliere Noci lo diceva, che si configurano quali importanti punti di aggregazione sociale, soprattutto per i più giovani. Il programma dunque delle opere pubbliche prevede interventi a breve termine, quali la prosecuzione delle opere già avviate nel quinquennio precedente e al contempo altri che contribuiranno certamente a migliorare la quadrata del domani. La ringrazio.
Grazie consigliere Guetta. Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente per quando ci aveva dato a noi capogruppo la notizia che doveva essere messo d'urgenza un punto integrativo all'ordine del giorno, questo 3 bis, per quanto riguardava la partecipazione ad un bando per il discorso di portare avanti dei progetti. Compreso quello della cassa di espansione che sarebbe prevista, diciamo, a monte del torrente Fermula, diciamo verso Luciano, quella parte che metterà dovrà ridurre anche il rischio idrogeologico per quanto riguarda qui da noi la pianura e quindi il centro di Quarrata, e anche per gli eventuali svincoli che possono essere sui piani urbanistico futuro. Quindi per quanto riguarda il discorso che è stato detto dal consigliere di H109, il capogruppo Cialdi, per quanto riguarda giustamente che i consiglieri non erano stati messi al corrente prima, perché quando c'è un piano triennale bisogna un attimino prepararlo e portarlo con calma e anche in commissione per capire cosa vuole fare un'amministrazione, e quindi ringrazio anche il consigliere Malentacchi che è stato molto molto preciso nei dettagli, in quanto in questo piano andiamo anche a ribadire dei punti che riguardano anche il programma del centro-sinistra, di quale già sapevamo, quindi tipo come la nuova palestra, l'ampliamento dello stato Raciti, altri impianti sportivi e la viabilità sulle zone, le vie di Quarrata dove ci sono più attivazioni per quanto riguardano le lampade LED, e quello che è stato anche evidenziato con maggiore frequenza da tutti, anche dall'assessore Romiti, il discorso della cassa di espansione. Quindi ben vengano questi bandi che potrebbero portare contributi per quanto riguarda gli investimenti sul nostro comune per portare avanti anche una buona e valida Quarrata del domani. Grazie.
Grazie Michelozzi. Altri interventi? Gori Fiorello, H109.
Sì, io ho capito l'urgenza di questo progetto come sollevata e le perplessità sollevate dal collega Scialdi, perché l'urgenza, si è capito, Assessore, che c'era, perché tant'è che questo progetto, come tu sa bene, è del 2011, non è che sia un progetto, voglio dire, urgente di ieri, quindi dal 2011 questo progetto era urgente anche quando si è fatto il piano strutturale, quando si è fatto il regolamento urbanistico, era già urgente allora e forse non si è mai pensato di metterlo nel piano triennale degli investimenti del Comune, perché probabilmente l'ente attuatore si pensava che fosse un altro, non è che si pensasse che si fosse noi, perché questo progetto è dal 2011 che è lì, nessuno l'ha mai tirato fuori, oggi ci siamo accorti che forse c'è la possibilità di un finanziamento e se ci siamo, se è corso a provare, però dico, se si voleva fare gli interessi di Quarrata prima di approvare il piano strutturale, quella cassa d'espansione andava fatta per liberare dal vincolo idraulico Quarrata. Il progetto c'era già dal 2011, quindi non mi pare che sia, vabbè, non mi pare, ognuno la vede come, la dice come gli sembra, però questo progetto era lì dal 2011 e siamo arrivati oggi a 5 giorni dalla scadenza a dirci vabbè, andiamo senza vederlo, ma anche tutti gli altri progetti nel piano triennale, penso una commissione anche d'urgente potrebbe essere fatta per dirci qualcosa, ma non è obbligatorio, però lo potete tenere anche per voi. Quindi voglio dire, con la premessa del Cialdi e quello che si ribadisce oggi, noi non possiamo approvare questo piano triennale delle opere pubbliche, voteremo contro.
Grazie. Nosci Giancarlo, Lega Toscana Nord.
La Lega ringrazia l'assessore d'averci delucidato sui fondi che sono interamente pubblici, quindi benvenga anche quest'opera che svincola dal piano urbanistico, cioè libera, dà altre grandi possibilità a Quarrata di diciamo ricrescere, perché ce n'era bisogno di avere questa liberazione da dei vincoli che purtroppo tengono un po' inchiodato, diciamo, quello che sono il ricollocamento di certi immobili, e a Quarrata ce ne sono tanti purtroppo. Ringrazio anche se si fa la commissione per spiegare un po' meglio questa opera, ne sono grato, la Lega Nord è grata di questa cosa. E per le altre opere, un piccolo appunto, si poteva investire un po' di più. Vabbè, quindi niente, siamo favorevoli a questo piano.
Grazie Giancarlo Nosci. Metto in votazione allora il punto dibattuto adesso, che è il 3 bis, programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Allora, votato a maggioranza dai gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle. Hanno votato contrari il gruppo H109. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Scusa, non ho visto voi. Chi è contrario? Per intervenire in difformità bisogna essere in maniera difforme, allora però tu voti a favore o tu, però Giuliano, no, sì, va bene, va bene.
Il mio gruppo ha votato e io abbiamo votato contrari a questa. Domando, come abbiamo già capito in altri consigli comunali, se il provvedimento non è immediatamente eseguibile, vuol dire che deve essere pubblicato, insomma, passano una quindicina di giorni. Ora, la domanda è, c'è da fare questa buca, no? Cioè, lì. Allora, no, cioè, non mi pare che ci sia questa estrema urgenza di fare, e di tutte le altre opere. Mearelli, assessore Mearelli, mi ascolti.
Non ci preoccupi, continua.
Ecco, bravo. Quindi io non capisco perché questa cosa debba essere immediatamente esecutiva. Cioè noi per default, cioè per, così, per abitudine, facciamo sempre due delibere su qualsiasi cosa, no? E deliberiamo, ne abbiamo già parlato, costantemente la delibera e l'immediata esecutività della delibera. Beh, quindi io sono contrario, ma siccome ho utilizzato il tempo in difformità dal mio gruppo, diciamo mi astengo, ecco, mettiamola così. Diciamo che voi utilizzate questo tipo di argomento, questo tipo di fatto, cioè l'immediata esecutività, sia che si tratti dei piccioni, del vento o di qualsiasi cosa, a prescindere. E tutte le delibere circolano così, come se l'immediata esecutività fosse un dato di fatto, no? No, non mi pare, cioè, che si debba fare in questo modo, no? L'immediata esecutività dovrebbe essere, diciamo, spiegata. Perché deve essere immediatamente esecutivo un piano triennale delle opere, insomma, quel che l'è? Quindi io volevo spiegare questa cosa e spiegare che io votavo contro per questo motivo, ma siccome non ho potuto votare contro, via, facciamola breve, perché se non avevo diritto di parola, allora mi astengo, va bene? Quindi mi astengo. Che allora, devo fare adesso per astenermi?
Punto. Finisco la votazione. Hanno votato a favore i gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle. H109 vota contro i due consiglieri, il capogruppo Scialdi e il Gori Fiorello. Si astiene il Melani. Ricordo però al Melani che la prossima volta prenda la parola quando è il momento, prima del voto. Grazie.
Chiedo scusa al Presidente e al Consiglio.
Il regolamento prevede che prima del voto un consigliere si alza e dice io non prevedo, quindi ci siamo capiti. Grazie. Capiti nel senso che ti ho spiegato il regolamento.
Presidente, lei è il regolamento.
Basta, basta. Protocollo numero 5193 dal gruppo consigliari Movimento 5 Stelle d'Aventa ad oggetto spese di notificazione verbali di accertamento di violazione al codice della strada. Il proponente ha la parola per esplicare l'interrogazione. Grazie.
Allora, premesso che l'articolo 201 del codice della strada precisa che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o quando questi non sia identificato e si tratti di un conducente di un veicolo a motore munito di targa ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, cosiddetti obbligati in solido, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Atteso che nelle ipotesi di cui sopra il verbale notificato all'effettivo trasgressore o all'obbligato in solito deve recare, oltre all'indicazione della somma per cui è ammesso nei 60 giorni dalla data di notificazione il pagamento in misura ridotta per la violazione considerata, anche l'espressa previsione della spesa di accertamento e di notificazione, Visto a tal proposito che l'articolo 201,4, nella parte in cui precisa che le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, atteso che, mentre le spese di notificazione sono compiutamente quantificate da atti normativi a valenza nazionale, le spese di accertamento debbono essere determinate a livello locale, ciò premesso si chiede a quanto e come sono state determinate le spese di accertamento e di notificazione di cui all'articolo 201,4 del Codice della Strada da inserire nei verbali. Si chiede a quanto ammonta il totale delle spese di accertamento e di notificazione di cui all'articolo 201,4 inserite nei verbali prodotti dal Comando di Polizia Municipale, sostenute dal Comune negli ultimi 4 esercizi finanziari, e si chiede se il servizio di postalizzazione e notificazione dei verbali di accertamento è svolto da personale del Comune o esternalizzato. In quest'ultimo caso, quali sono i costi annualmente sostenuti dall'amministrazione comunale?
Se qualcuno vuole intervenire sulla interrogazione appena adesso presentata dal collega Nocera, ogni gruppo ha 3 minuti a disposizione. Si può, credo, passare la parola al sindaco, che risponde alla interrogazione presentata.
Sì, allora, ma ora io questa interrogazione, diciamo, io confesso che ho dovuto parlare con il nostro comandante dei Vigili Urbani e farmi fare una relazione, perché, diciamo, la materia ha ben poco, secondo noi, di tipo politico. È chiaro che è una materia che deve seguire tutta una serie di norme, di regole, che sono dettate sia dal Codice della Strada, che sono dettate anche da alcune sentenze, per cui diciamo che le amministrazioni, quindi il nostro corpo dei vigili urbani, deve attenersi al rispetto di tutta una serie di azioni che proprio gli impongono queste norme vigenti. La risposta che mi ha preparato il mio comandante è la seguente. Al punto 1 si chiede a quanto ammonta e come sono state determinate le spese di accertamento e di notificazione di cui all'articolo 201,4 del Codice della Strada inserito nei verbali. Con l'entrata in vigore della legge 28.2 del 2008, numero 31, di conversione del decreto legge numero 248 del 31/12/2007, detto mille proroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 il 29 febbraio 2008, la notificazione degli atti amministrativi effettuata tramite il servizio postale subiva notevoli modificazioni che andavano ad incidere sensibilmente sul costo sostenuto dalle pubbliche amministrazioni per la notifica dei relativi atti. Quanto sopra è da attribuirsi al fatto che l'articolo 36 comma 2 quater della citata legge aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 7 della legge 890-82, il quale prevedeva che se l'atto da notificare non viene consegnato personalmente al diretto interessato, l'agente postale, affinché la notifica possa considerarsi effettuata, deve dare notizia allo stesso dell'avvenuta notificazione dell'atto relativo a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso della notificazione dei verbali per violazione delle norme del Codice della Strada, detta spesa deve essere recuperata addebitandola al trasgressore o al responsabile insolito della violazione, così come previsto dal quarto comma dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 del nuovo Codice della Strada. Si rendeva pertanto necessario individuare una somma per il recupero delle spese di accertamento e notificazione della violazione del Codice della Strada che tenesse conto dell'aggravio derivante dall'applicazione della norma sopra citata e che nel contempo semplificasse le procedure di pagamento da parte dell'utente e quelle di contabilizzazione da parte del Comando di Polizia Municipale.
Quindi questo, diciamo, aggravio è dovuto al rispetto di queste norme che al momento dell'invio non sappiamo se c'è una o più raccomandate da inviare. Tale somma, tenuta conto degli effettivi costi relativi all'accertamento del responsabile delle violazioni della raccomandata, dell'eventuale ulteriore raccomandata da parte degli agenti postali, nei casi in cui alla sopra descritta normativa e sulla base delle tariffe applicate dai comuni limitrofi e dagli altri organi di polizia stradale, veniva individuata in una cifra omnicomprensiva pari ad euro 13 per ogni verbale spedito. Quindi tutto questo iter, prima spedizione, seconda spedizione, eventuale terza spedizione, veniva, diciamo, considerata all'epoca con un costo di 13 euro per raccomandata. Quanto sopra descritto trovava giustificazione nella delibera della Giunta Municipale Comunale numero 146 del 15 settembre 2009, determinazione degli importi delle spese per l'accertamento e la notifica dei verbali relativi alle violazioni alle norme del codice della strada. Con la stessa delibera si incaricava il responsabile della Polizia Municipale di determinare autonomamente le future variazioni determinate per fatto normativo o per eventuali incidenti su procedure generali relative al procedimento. In relazione a questo, negli anni successivi sono state individuate con determine del responsabile dei servizi di Polizia Municipale i seguenti aumenti di spesa. Il 20 gennaio 2011, con determina numero 60, siamo passati da 13 euro a 14 euro. Il 18 dicembre 2012, con determina numero 873, siamo passati da 14 euro a 15 euro. L'11 gennaio 2016, con determina numero 9, siamo passati da 15 euro a 15,50 euro. Il 16 gennaio 2017, con determina numero 55, siamo passati da 15,50 euro a 16,50 euro. Questi aumenti nel corso degli anni sono dovuti al fatto che le poste hanno aumentato i loro prezzari. Al punto 2 si chiede a quanto ammonta il totale delle spese di accertamento e di notificazione di cui all'articolo 201,4 inserite nei verbali prodotti dal Comando di Polizia Municipale sostenuti dal Comune negli ultimi 4 esercizi finanziari. Nell'anno 2014, su un totale di 3.306 verbali, ne sono stati spediti per posta 1.696, per un totale di spese postali di 25.440. Nell'anno 2015, per un totale di verbali di numero 5.827, di questi verbali ne sono stati spediti 2.645, per un totale di spese postali a carico del Comune per 39.675 euro. Nell'anno 2016, per un totale di verbali di 3.976, sono stati spediti verbali in numero 2.645, per un totale di spese postali di 24.412 euro. Avevo fatto confusione tra 2015 e 2016. Nell'anno 2017, per un totale di verbali di numero 4.930, ne sono stati spediti per posta 2.141, per un totale di spesa di 35.326 euro. Terzo punto, si chiede se il servizio di postalizzazione e notificazione dei verbali di accertamento del codice della strada è svolto da personale del Comune o esternalizzato. In quest'ultimo caso, quali sono i costi annualmente sostenuti dall'amministrazione comunale? Il servizio di postalizzazione e notificazione è esternalizzato ed affidato con gara di appalto triennale per un appalto triennale. Per quanto riguarda la gestione degli ultimi 4 anni, il servizio è stato svolto da 2 ditte diverse. Le spese sostenute sono queste. Nell'anno 2014, per un totale di verbali 3.306, le spese di gestione sono state di 25.288 euro. Le spese postali 14.205 euro, per un totale di 39.494 euro.
nell'anno 2015 per un totale di verbali di numero 5.827. Le spese di gestione sono state 44.573, le spese postali sono state 24.028 euro per un totale di 68.601 euro. Nell'anno 2016, per un totale di verbali in numero 3.976, le spese di gestione sono state 30.414. Le spese postali sono stati 14.658 euro per un totale di spesa di 45.072 euro. L'anno 2017, per un totale di verbali numero 4.930, le spese di gestione sono state di 34.308 euro, le spese postali 24.325 euro, per un totale di 58.633 euro. Come dicevo all'inizio, questa è stata la relazione che mi ha preparato il comandante dei Vigili Urbani di Quarrata, Marco Bai. Quindi io non so se sono stato esaustivo, comunque per qualunque altra eventualmente informazione può rifare un'interrogazione, oppure si può recare direttamente all'ufficio Polizia Municipale e parlare direttamente con il comandante.
Sì, ringrazio.
Concludere il consigliere comunale Nocera Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, ringrazio il sindaco, preciso che oltre a un'attività politica si fa anche un'attività amministrativa e poi che un consigliere rende conto anche alle richieste magari che sono poste dalla cittadinanza, quindi non è che uno viene qua e chiede soltanto per chiedere, può essere anche un riflesso, non era solo per intasare il lavoro del comune, va bene? La ringrazio.
Bene, allora, ora iniziano le mozioni cosiddette sulle vicende riguardanti la ludopatia, gioco d'azzardo, come si voglia dire. Queste due mozioni, queste quattro mozioni simili tra loro, sono inserite ai punti 5, 6, 8 e 9, quindi al centro ci sarebbe al punto 7 un'altra mozione del Movimento 5 Stelle che parla di altri argomenti, utilizzo prodotti di fine sanitari. Allora, io avrei disposto così, si fa una presentazione unica adesso delle mozioni 5, 6, appunti 8 e 9. Quindi un'unica presentazione, ognuno presenterà le mozioni, poi faremmo un dibattito unico e metteremmo alla fine, al punto 9, il punto 7 dell'ordine del giorno, quella, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Anche perché leggendole tutte e quattro trattano tutte del gioco d'azzardo, quindi con tutti i riflessi che sono state ben specificate, che hanno come fenomeno sociale, sulla comunità e quindi i cittadini, sui problemi che vanno incontro, chi ovviamente gioca. Quindi direi di iniziare con le presentazioni di tutte le mozioni, poi si presenta, c'è l'emendamento presentato dalla Lega Nord che chiede di emendare la mozione del Partito Democratico che presenterà dopo la presentazione di tutte e quattro le mozioni. Quindi io direi di utilizzare l'ordine di come sono messe all'ordine del giorno. Quindi al punto 5 c'è la prima mozione presentata in data 24-1, protocollo 4502, dal gruppo consigliare Lega Nord ed avente ad oggetto sanzioni per violazioni concernenti gli orari di apertura, esercizi autorizzati, sale, giochi e funzionamenti apparecchi con vincite in denaro, definizione minimo edittale e importo per il pagamento in misura ridotta. Poi, al punto 6, la mozione presentata in data 25-1-2018, protocollo numero 4725, dal gruppo consiliare Lega Nord ed avente ad oggetto agevolazione sulle imposte comunali verso gli esercenti che rinunciano all'installazione o che dismettano le slot machine e videolottery, adesione al progetto No Slot, immediata applicazione delle norme più restrittive introdotte dalla Regione Toscana con le modifiche approvate in date 16-1-2018 alla LRT numero 57 del 2013. Poi il numero ex 8 che diventa 7, non c'era riuscito, ho detto che la sua mozione al numero 7 la metto in fondo all'elenco, quindi la mozione che diventa 7, diciamo, mozione presentata in data 2-2-18, protocollo numero 64-64 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, da avente ad oggetto contrasto alle ludopatie. Mentre il punto 8, che prima ex novo, 9, mozione presentata in data 7-2-2018 dai gruppi consigliari Partito Democratico e Noi per Quarrata ed avente ad oggetto sollecitare una riforma nazionale di contenimento del gioco d'azzardo e una maggiore autonomia degli enti locali nel disciplinare le aperture dei punti gioco. Quindi alla parola uno dei consiglieri della Lega,
chiedo al Presidente che vengano lette separatamente.
Certo.
Inizia
allora la prima, siete due presentatori, sì. Dovete presentarla una per una.
Okay.
Allora, buonasera. La prima, numero 5, punto 5, la mozione della Lega viene presentata dalla Pamela Colombo, ne ha facoltà, della Lega Nord Toscana.
Sì, buonasera a tutti. Io capisco che le mozioni hanno tutte lo stesso argomento, ma sono anche tutte una diversa dall'altra, quindi insomma, le discuterei separatamente, ma come volete. Punto 5, sanzione, mozione avente per oggetto, sanzioni per violazioni concernenti agli orari di apertura, esercizi autorizzati, sale giochi, funzionamento apparecchi con vincite in denaro, definizione minimo edittale e importi per il pagamento in misura ridotta. Premesso che il fenomeno della ludopatia, il gioco d'azzardo patologico, è aumentato consistentemente negli ultimi anni, causando situazioni di dipendenza e disagio psicologici nei soggetti maggiormente a rischio per età, per circostanze economiche precarie. Preso atto che nonostante la situazione finora descritta, i locali che chiedono l'installazione degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro sono aumentati, in tal modo facilitando sempre più l'accesso al gioco da parte della popolazione. Ritenuto opportuno prevedere ipotesi sanzionatorie adeguate alla gravità del fenomeno e quindi alla gravità delle violazioni concernenti gli orari di apertura dei pubblici esercizi autorizzati, quali sale giochi, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, e il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, di cui all'articolo 110,6 del TULPS, installazione degli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS. Considerato che si rende necessario, al fine di costituire un deterrente di maggiore incisività, sanzionare più aspramente i titolari dei locali suddetti che non rispettano gli orari stabiliti, prevedendo per tale fattispecie una sanzione amministrativa e pecuniaria più grave. Visto l'articolo 7 bis del decreto legge 18-8-2000 numero 267, che prevede limiti edittali da euro 25 a euro 500 per le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare alla violazione dei regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco. Visto l'articolo 16,2 della legge 24-11-81, numero 689, come sostituito dall'articolo 6-bis,1 decreto legge 23-5-2008, numero 92, convertito con modificazione alla legge 24-7-2008, numero 125, che rende possibile, per previa delibera di giunta, variare l'importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali previsti dall'articolo 7 bis decreto legge 18/8/2267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 16,1 legge 689 dell'81. Valutiamo pertanto congruo innalzare, ai sensi della norma sopracitata, l'importo del minimo edittale del pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di orario di apertura dei pubblici esercizi autorizzati, quali sale giochi, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110,6 del TULPS, installazione degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 86 e 88 del TULPS, determinando come minimo edittabile in euro 200 l'importo del pagamento in misura ridotta, in 400 pure all'interno dei limiti edittali già previsti dall'articolo 7 bis decreto legge 18/8/2267. Si impegna il sindaco e la giunta, per i motivi espressi in premessa, a aumentare all'interno dei limiti edittali euro 25 e euro 500 previsti dall'articolo 7 bis 1 decreto legge 18/8/2000 numero 267, l'importo del minimo edittale determinandolo in euro 200 e l'importo del pagamento in misura ridotta e in euro 400 per le violazioni in materia di orario di apertura dei pubblici esercizi autorizzati, quali sale giochi, ai sensi dell'articolo 86, funzione degli apparecchi in vincita in denaro, articolo 101,6 del TULPS, installazione degli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 86-88 del TULPS, di cui in premessa. Grazie.
Grazie, consigliera Colombo. Poi l'altra ancora dei colleghi della Lega, sì. Quindi rappresenta il capogruppo Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Sì, grazie Presidente. Io in premessa alla mozione volevo leggere la legge regionale che ha considerato quanto segue, anche in vista la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 maggio 2017 numero 108, e considera quanto segue: la normativa regionale in materia di gioco consapevole di prevenzione della ludopatia 57 decreto legge 57/2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro e luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie. Punto 2. Risulta opportuno adeguare tale disposizione in base a quanto emerso dall'applicazione delle stesse, assegnando in particolare un ruolo più attivo alle amministrazioni comunali, alle associazioni impegnate nella lotta al gioco d'azzardo, che rivestono un'importanza strategica ai fini dell'azione regionale di contrasto, presa in carico e prevenzione al fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo. Punto 3. Sono inoltre aggiornate alcune definizioni con particolare attenzione alla patologia del disturbo del gioco d'azzardo, in coerenza con i più recenti riferimenti a livello mondiale, e vengono integrate le disposizioni volte a identificare i luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per gioco con vincita in denaro, nonché l'installazione di apparecchi per gioco lecito. Punto 4. Vengono infine aggiornati gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse, di spazi per il gioco, nonché i controlli e le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge. Quindi la Regione Toscana si è rifatta anche a una sentenza della Corte Costituzionale, non come c'era stato detto in Commissione, che comunque i comuni potevano essere soggetti a delle revoche delle loro delibere. Presento la mozione. Mozione avente per oggetto agevolazioni sulle imposte comunali verso gli esercizi. No, aspetta, sbagliato. Sì. Rinunciano all'installazione che dismettono slot machine e videoslot, l'adesione al progetto No Slot, immediata applicazione delle norme più restrittive introdotte dalla Regione Toscana con le modifiche approvate in data 16/1/2018 dalla legge regionale toscana numero 57 del 2013. Premesso che l'OMIS, considerata il GAP gioco d'azzardo patologico una dipendenza comportamentale patologica in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo e della famiglia, ma prevenibile, curabile e guaribile, tenuto conto che il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti, aumentando il rischio per molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza comportamentale, con gravi disagi per la persona e compromissioni dell'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento, all'assoggettamento a tassi usurai presso la criminalità organizzata, come sottolineato anche dalla Direzione Nazionale Antimafia. È stato accertato da decine e decine di inchieste delle forze dell'ordine e dalla magistratura e dalla Commissione parlamentare antimafia che maggiore è l'offerta di gioco legale e più semplice e per i clan malavitosi trarre profitti attraverso pratiche di usura, riciclaggio e estorsione. Nel corso del 2013, presso l'unità di informazione finanziaria istituita dalla Banca d'Italia e che si occupa di analizzare i dati sulle cosiddette operazioni finanziarie sospette di riciclaggio, sono pervenuti ben 774 segnalazioni inoltrate dagli operatori del comparto del gioco d'azzardo. Nel 2012 erano solamente 283. Visto che solo nel comune di Quarata la media del giocatore pro capite è di 494 euro, dati riferiti al 2016, per un totale complessivo anno di quasi 13 milioni di euro, con un più 15,7 rispetto al 2015, come studio riportato in allegato. Visto l'aumento esponenziale delle persone che si rivolgono alle cure dell'ASL e agli assistenti sociali, considerato che il Comune di Quarata aderisce all'associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regionali per la Formazione Civile contro le Mafie e che tra le azioni promosse da Avviso Pubblico nel rispetto delle linee guida della medesima associazione si è recentemente avviato un percorso di sensibilizzazione degli amministratori locali e dei cittadini sui pericoli della dipendenza da gioco e sulle misure atte al contenimento del fenomeno nell'ottica dell'impegno ad esserci per contrastare questo fenomeno strettamente legato alla criminalità organizzata. Avviso Pubblico è tra gli organismi che promuovono fin dal 2012 la campagna nazionale Mettiamoci in gioco, finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco d'azzardo e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Visto anche il recente progetto No Slot e Prevenzione Gioco d'Azzardo della Regione Toscana, il quale impegno finanziario è di euro 3,159 milioni, visto anche le recenti modifiche apportate alla legge regionale toscana 57 del 2013 in data 16/1/2018, che poc'anzi vi ho letto, dal Consiglio regionale della Toscana, che di fatto la rendono più restrittiva, proposta approvata, riportata in allegato, si chiede al Sindaco e alla Giunta di applicare tutti i provvedimenti contenuti nella legge regionale toscana 57/2013 e legge regionale toscana 85/2014, modificata dal Consiglio regionale in data 16/1/2018, rendendola di fatto molto meno permissiva, e ad adottare con appositi regolamenti ed ordinanze misure specifiche in materia di limitazione delle sale da gioco, del loro orario di apertura, nonché sgravi fiscali, facilitazioni di natura tributaria e tariffaria a favore degli esercizi, no slot che premi gli esercenti che si impegnano a non installare slot machine, video lotter nei propri locali e a rimuovere quelle installate per un periodo temporale di almeno 5 anni. a valutare in particolare una riduzione della TASI per la parte di competenza comunale agli esercizi che aderiranno alla campagna No Slot come provvedimento di maggiore utilità nella direzione definita da questa mozione. Gli esercenti che aderiranno alla campagna applicheranno sulle proprie vetrine un adesivo riportante la scritta No Slot e creare un'apposita pagina sul sito web del Comune che segnalerà gli esercizi commerciali aderenti al progetto. A farsi promotore di azioni di coordinamento di tutte le amministrazioni a livello locale e le prefetture e le forze dell'ordine, l'ASL, le associazioni e le scuole, le parrocchie che intendono conto delle positive esperienze già realizzate in diverse aree del territorio toscano. Coinvolgere le istituzioni scolastiche su percorsi di prevenzione atti ad informare ed educare il mondo giovanile oggi particolarmente esposto al problema, a suggerire al governo centrale e agli enti competenti l'introduzione di opportune frasi di avvertenza impresse in modo irremovibile sugli apparecchi adibiti al gioco riportanti i rischi a cui la persona va incontro avvicinandosi al gioco d'azzardo. Grazie.
Grazie consigliere Nosci. Spetta ora a Nocera Gianni, Movimento 5 Stelle.
Allora, premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il gioco d'azzardo patologico una dipendenza comportamentale patologica, prevenibile, curabile e guaribile, in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo e della famiglia, il Ministero della Salute ha definito la ludopatia non solo un fenomeno sociale, ma una vera e propria malattia che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare scommesse. Il decreto Balduzzi ha poi inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. I nuovi LEA, sono approvati al 13 gennaio 2017, confermano ed estendono il raggio di azione nei confronti della ludopatia. I dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che per lo Stato italiano regola e controlla l'intero comparto dei giochi, confermano la grande espansione del gioco d'azzardo in tutte le regioni d'Italia. Per volume movimentato, il gioco d'azzardo sarebbe la terza industria italiana, con il 12% della spesa delle famiglie. Una raccolta nazionale di circa 80 miliardi di euro nel 2011, e siamo arrivati a 96 miliardi nel 2016, per circa 380.000 slot machine, oltre 50.000 videolotteri e un terzo di quelle tutte esistenti al mondo, con una densità per abitante tripla rispetto agli Stati Uniti. Il gioco compulsivo distoglie enormi capitali dalla spesa delle famiglie e in Italia si stimano 15 milioni di giocatori abituali. Di questi si calcola che tra i 900.000 e i 2,3 milioni siano a rischio e altri 900.000 abbiano già sviluppato una forma di dipendenza. Secondo i dati aggiornati al 2015, in Toscana ci sarebbero circa 1.400 pazienti in cura per gioco d'azzardo patologico e il fenomeno investe circa 20.000 persone. Considerato che il piano d'azione nazionale contro il GAP definisce la strategia generale su cui articolare le azioni e gli interventi preventivi per il gioco d'azzardo, basandole prevalentemente su un piano di prevenzione, sia universale, ambientale e selettiva, e un controllo della popolazione a rischio, giocatori problematici, portatori di malattie mentali, persone con gravi disagio economico, dipendenti da alcol o da droghe. La fascia di popolazione giovanile appare più vulnerabile rispetto allo sviluppo di patologie legate al gioco d'azzardo, così come per le dipendenze in genere, e la prevalenza di comportamenti problematici legati al gioco è più alta rispetto alla popolazione generale, circa il 5-6%. Ad oggi ciò che rende più alto il rischio è la rapida diffusione del remote gambling, una modalità di gioco che si attua per mezzo di internet, di telefonia fissa e mobile, oppure con la TV digitale o interattiva. Questa, abbinata al dilagare dell'uso dello smartphone, fa riflettere sull'entità della capillarizzazione del gioco d'azzardo in atto. In Italia la diffusione del gioco d'azzardo tra gli adolescenti viene monitorata con lo studio ESPAD, 15-19 anni e secondo quanto emerge dall'ultima rilevazione, quasi la metà degli intervistati ha giocato d'azzardo almeno una volta nella vita. Tra chi ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno, l'11% ha un comportamento definibile a rischio e l'8% problematico. In Toscana, il fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani viene rilevato con lo studio EDIT, condotto dall'Agenzia regionale di sanità ogni 3 anni, a partire dal 2015, su un campione di studenti della fascia di età 14-19 anni. La prevalenza del gioco nella vita, riferita al 2015, risulta in linea con il dato nazionale e i giochi preferiti sono ancora le scommesse sportive, gratta e vinci, mentre la spesa media per scommessa non supera i 10 euro per oltre la metà dei giocatori. La legge regionale toscana del 18 ottobre 2013, poi in seguito modificata, che riguarda le disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia, rivista successivamente anche nel dicembre 2014 per danni operatività, prevede l'istituzione di un osservatorio regionale per la ludopatia, che regolamenta l'allocazione e gli spazi delle sale da gioco e tutela i cosiddetti luoghi sensibili del territorio comunale, disciplina il logo identificativo no slot, dispone incentivi per i locali slot free e stabilisce sanzioni i cui proventi sono incamerati per il 70% dei comuni. La Commissione regionale della Sanità, nella convocazione del febbraio 2015, ha dato parere positivo riguardo all'operatività della legge attraverso i regolamenti comunali. Osservato che il sistema normativo e di controllo a livello nazionale e regionale è insufficiente a disciplinare situazioni che presentano già enormi costi sociali sulle singole comunità locali, osservato che i sindaci sono i diretti responsabili dei propri comuni, dell'assetto delle funzioni del territorio, della salute dei cittadini, quali rappresentanti della comunità di cui devono curare gli interessi e promuovere lo sviluppo. Considerato che non esiste un regolamento comunale di riferimento per le macchine autorizzate del gioco d'azzardo, osservato che uno strumento molto efficace è il manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo, promosso dalle associazioni Terre di Mezzo, Scuola delle Buone Pratiche, Fa la Cosa Giusta, Lega Autonomie, che già ha ricevuto l'adesione di circa 700 comuni italiani, e chiede una nuova legge nazionale fondata sulla riduzione dell'offerta e il contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e di cura. Il manifesto, inoltre, chiede che sia tutelato il potere di ordinanza dei sindaci per definire l'orario di apertura delle sale da gioco e per stabilire le distanze dei luoghi sensibili e che l'installazione dei giochi d'azzardo sia subordinata anche al potere autorizzativo dei sindaci. Tutto ciò premesso e considerato con la presente mozione, si invita il sindaco e la giunta ad aderire al citato manifesto dei sindaci, pubblicizzando tale atto attraverso tutti i canali di comunicazione, quale il sito web istituzionale, e comunicarne l'adesione a terre.it e legaautonomie.it. A programmare insieme con ASL, già da anni attivamente impegnata in una fondamentale opera di sensibilizzazione sul tema, un ciclo di attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte agli alunni delle scuole secondarie e ai cittadini, mirate sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo. A valutare la possibilità di una politica di sgravio fiscale che premi gli esercenti che si impegnino a non installare slot machine, videolotteri nei propri locali o a rimuovere quelle installate per un periodo temporale di almeno 5 anni, anche in considerazione delle nuove normative fiscali. A creare un'apposita pagina sul sito web del Comune che segnalerà gli esercizi commerciali aderenti al progetto. Ad adottare un regolamento comunale che includa norme più restrittive per l'apertura di future attività commerciali che prevedano al loro interno l'uso di apparecchi elettronici o terminali atti al gioco d'azzardo e la loro disincentivazione. Ora volevo chiedere di dire un'altra cosa perché mancava l'allegato, chiedo scusa anche ad altri consiglieri. Sì, io l'avevo mandato per discuterlo in commissione, per questo non c'era l'allegato. Poi l'hanno messo all'ordine del giorno e mi sono dimenticato di inviarlo, ho provveduto poi in fase successiva. Scusate. Sì, no, ma io...
No, è stato inviato prima del... prima di passare la parola a Massimiliano Guitta, il consigliere Noscera del Movimento 5 Stelle ha comunicato di poter inviare la propria mozione sui fitofarmaci al prossimo consiglio, che il regolamento lo consente se viene comunicato ovviamente prima della presentazione. Quindi prego Guitta, Guitta, Partito Democratico. l'oggetto, ah no, l'avevo già letto, quindi l'oggetto può presentarla, grazie.
Presidente, allora, l'oggetto della mozione per sollecitare una riforma nazionale di contenimento del gioco d'azzardo e una maggiore autonomia degli enti locali nel disciplinare le aperture dei punti gioco. Premesso che il fenomeno del gioco d'azzardo è cresciuto in Italia del 750% nell'ultimo ventennio, passando a sfiorare i 100 miliardi di euro nel 2016, una crescita che non ha eguali in Europa. La realtà ha dimostrato che da soli regioni ed enti locali non sono in grado di arginare il fenomeno, anche a causa delle fortissime pressioni da parte delle industrie del settore. Per dimensionare le misure fin qui adottate in materia di riduzione dei punti di gioco e di contenimento della domanda. Considerato che la Regione Toscana è stata tra le prime ad adottare una legge di disciplina nel 2013, che è stata riformata proprio il 16/1/2018, ma anche questo non basta. Tocca allo Stato intervenire adeguatamente con una legge di riforma organica del settore, che ribadisca l'autonomia delle regioni e dei comuni e che attui un drastico ridimensionamento dell'offerta e del consumo del gioco in tutte le sue forme. La deliberazione del Consiglio Comunale numero 64/2005, con la quale il Comune di Quarrata ha aderito all'associazione Avviso Pubblico, di cui tuttora è socio, la quale riunisce più di 400 comuni impiegati nella lotta alla criminalità e che da molti anni si occupa del fenomeno del gioco d'azzardo. In quanto socio di Avviso Pubblico, in questi 13 anni il Comune è stato ed è tuttora supportato nel contrasto a questo fenomeno, dai suggerimenti dell'associazione e dal confronto con l'esperienza acquisita dagli altri comuni associati. Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali, a nome dei gruppi consigliari Partito Democratico e Noi per Quarrata, fanno proprie le proposte avanzate ad Avviso Pubblico e propongono al Consiglio Comunale l'approvazione della presente mozione, con la quale si impegna il Sindaco e la Giunta ad inviare al Governo la richiesta dell'approvazione di una forma organica sul gioco d'azzardo, che preveda, punto 1, la riduzione del numero delle VLT sul territorio nazionale, fissando un numero massimo di punti gioco, compreso le sale scommesse, correlato al numero di abitanti adulti. Punto 2, la conferma dell'autonomia di regioni e comuni di utilizzare gli strumenti a loro disposizione per indirizzare la collocazione delle sale giochi in alcune aree del territorio, definire i requisiti, limitarne gli orari di apertura ad un massimo di 8-10 ore, fissare le distanze dai luoghi sensibili fino a 500 metri, limitazioni valide anche per gli esercizi di tipo A, i cosiddetti mini casinò. Punto 3. Il divieto assoluto, ovvero aumento dei limiti alla pubblicità diretta o indiretta del gioco d'azzardo, sia come fascia oraria, sia come tipologia di canali. Punto 4. Recepimento dei 12 punti indicati dall'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo, ossia introduzione della tessera sanitaria per accedere alle slot, escludere l'utilizzo di banconote per consentire solo quello di monete, mantenere la vincita massima solo a 100 euro a partita, dimezzare la puntata più alta da 1 euro a 0,50, allungare le partite da 4 a 7 secondi, impostare inizialmente un tempo massimo da trascorrere davanti all'apparecchio e l'importo massimo che il giocatore ha preventivato di perdere, timer che avvisa il giocatore del tempo che passa ogni 20 minuti, la presenza di un orologio fisso sulla slot, inserire una scritta che appare per 3 minuti ogni ora di gioco per segnalare un recapito a cui rivolgersi per eventuale aiuto, un ciclo di gioco che restituisca il payout ogni 3.000 partite, ora avviene ogni 40.000, introdurre meccanismi di controllo che segnalano alle autorità le eventuali violazioni. Punto 5. Attuare le proposte della Commissione parlamentare antimafia in tema di contrasto al gioco ed illecito. Di contrasto al gioco lecito ed illecito. Revisione del sistema delle concessioni e delle licenze, aumento delle pene per i reati connessi allo svolgimento di attività illecita nel settore del gioco d'azzardo e delle scommesse, aumento delle tipologie di sanzioni amministrative. Sesto punto, destinazione da parte del Governo di risorse per controlli, cure e campagne di sensibilizzazione per la riduzione del consumo di azzardo, inserendo questi interventi sotto la voce della tutela della salute pubblica e del contrasto alle infiltrazioni criminali. Punto 7. Istituire tavoli di lavoro sul gioco d'azzardo a livello provinciale con prefettura, questura, polizia municipale, guardia di finanza, AOSL, al fine di monitorare il fenomeno. Grazie.
Grazie consigliere Guetta. Ora ci sono gli interventi dei consiglieri. I consiglieri possono intervenire chiunque 3 minuti, però prima di passare agli interventi c'è l'emendamento della Lega Nord che alla mozione presentata dal PD e noi per Quarrata, che avente per oggetto mozione per sollecitare una riforma nazionale di contenimento del gioco d'azzardo e una maggiore autonomia degli enti locali nel disciplinare le aperture dei punti di gioco. Prima di dare la parola al capogruppo consigliare Giancarlo Noci, che è il primo proponente, ricordo che i gruppi ulteriormente hanno 3 minuti perché essendoci questo emendamento. Quindi quello, uno dei consiglieri, ora Nocera e Minerozzi hanno 6 minuti perché 3 minuti per l'emendamento, i gruppi che sono più di uno diranno chi usufruisce, diciamo, di 6 minuti di intervento. Grazie. Prego Noce Giancarlo, sì, per la presentazione dell'emendamento.
Okay. Allora, ai punti, al punto 7, dopo il punto 7 della mozione di PD noi per Quarrata, noi vogliamo aggiungere l'ottavo punto che recita così. Dispone infine di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e Senato, ai parlamentari eletti nelle proprie circoscrizioni territoriali, alla Commissione parlamentare antimafia, alle Commissioni Sanità e Finanze di Camera e Senato, all'Osservatorio nazionale contro il gioco d'azzardo, ai governatori delle regioni, ai consiglieri regionali, al prefetto del proprio territorio, all'ANCI, all'UPI e avviso pubblico. Tutto questo perché lo riteniamo parte, diciamo, integrante di questa mozione che per noi è importante. Posso andare avanti oppure mi fermo? No, niente, io volevo ribadire per quanto riguarda le nostre mozioni la legge e la normativa regionale approvata il 18-1 dalla regione toscana, approvata ora a gennaio. La normativa regionale in materia di gioco è consapevole e di prevenzione della ludopatia 57-2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le istanze mini che devono intercorrere fra i luoghi adibiti a gioco con vincita in denaro e luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie. Risulta opportuno adeguare tale disposizione in base a quanto emerso all'applicazione delle stesse, assegnando in particolare un ruolo attivo alle amministrazioni comunali, alle associazioni impegnate nella lotta del gioco d'azzardo, che rivestono un'importanza strategica ai fini dell'azione regionale di contrasto presa in carico e prevenzione al fenomeno della dipendenza da gioco. Sono inoltre aggiornate alcune definizioni con particolare attenzione alla patologia del disturbo del gioco d'azzardo, in coerenza con i più recenti riferimenti a livello mondiale. Vengono integrate disposizioni volte a identificare i luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura dei centri di scommesse e di spazio per i giochi con vincita in denaro, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito. Quindi, considerato tutto questo, noi riteniamo opportuno che comunque il Comune di Quarrata, come è stato rilevato anche in Commissione, non ha uno specifico regolamento per quanto riguarda il gioco, la disciplina del gioco d'azzardo sul territorio comunale, che comunque l'amministrazione prenda atto che di redare, secondo anche quanto detta la Regione Toscana, di una, come era rilevato anche dalla mozione di Nocera, di dotarsi proprio di uno specifico regolamento comunale dove recepisce tutto quello che la Regione Toscana e le associazioni che ci sono, che contrastano comunque questo cancro, di farne propria, di farne atto e comunque di provvedere a istituire il regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Nonci. Chi vuole intervenire? Prego, c'è nessun altro intervento? Se no passo la parola all'assessore. Per una risposta. No, non è una minaccia, è una discussione se qualcuno vuole intervenire. Direi di no. Cioè, ora bisogna intervenire su, e chiaramente se volete esprimere anche un parere riguardo il voto sulle mozioni, potete farlo. C'era prima Marino.
Prego, chiedo scusa. No.
Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Dunque, le mozioni sono diverse, state portate da tutti i gruppi consiliari, escluso H109, che poi mi sembra anche che se, anche se non la portate, sia sensibile presumo, alla problematica e a questo importante fenomeno che è molto delicato per quanto riguarda sia a livello nazionale, regionale, ma anche in molti comuni. In commissione, quando abbiamo fatto la commissione, è stato, diciamo così, premesso da parte della dottoressa Cagnetta del SUAP, in maniera una premessa generale che è stata abbastanza chiara, e quindi ringrazio quindi dal Consiglio Comunale anche la dottoressa per il suo intervento. Infatti, entrando un po' nel merito della situazione, tutti siamo d'accordo, mi sembra, nelle mozioni, ne parliamo tutti, per quanto riguarda il fatto di avere delle restrizioni, di andare a trovare nuove regolamentazioni che sono già state deliberate anche dalla Regione Toscana. In Italia la Regione che è un po' più avanti per quanto ha fatto un regolamento su questo fenomeno che riguarda il gioco d'azzardo e le VDT, le videolotteri, è la Regione Piemonte che è un po' più avanti di tutte. Però da quello che mi sembra sia importante, quello che dice anche la mozione che abbiamo presentato noi per Quarrata e PD, che è stata letta dal capogruppo Guetta, penso che sia la fonte nazionale, cioè la fonte delle leggi nazionali, che debba dare un esempio su quello che può essere una normativa più restrittiva, più precisa, meno permissiva per quanto riguarda questo tipo di problematica. E quindi dalla fonte nazionale, la fonte regionale sta già, come ha detto anche una sentenza della Corte Costituzionale, le regioni possono legiferare, però queste leggi che ha sfoderato, che possono portare le regioni, non sono complete, perché ci vuole una normativa più allargata e che sia la fonte nazionale, quindi per dare più forza ai comuni per poter fare dei regolamenti più precisi, perché siccome anche se sono buone, ha fatto anche, è stata anche brava secondo me la Regione Toscana a portare ultimamente questa legge che è entrata in vigore da pochi giorni, mi sembra in questi giorni, oppure che starà per entrare in vigore a breve. Manca anche questa di qualcosa che dovrebbe essere lo Stato, diciamo in questo caso il Governo, e quindi qui penso siamo tutti d'accordo per fare una sintesi su questo problema, perché tutti evidenziamo la stessa problematica, chi in un modo, chi in un altro, chi da un altro punto di vista. Quindi mi sembra che il Comune, per poter fare, per arrivare ora a qualche punto più focalizzato, che il Comune debba fare, sensibilizzare, incidere, perlomeno di fare la nostra parte come amministrazione, come movimenti politici, come tutti i partiti. Poi chi vincerà le elezioni sarà il governo che andrà a presiedere a livello nazionale, che si assumerà, penso, non dico l'obbligo, ma di essere sensibile per poter portare una legge un pochino più forte, un pochino più rigida su questo tema, perché come tutti sappiamo questo va a creare anche a livello ludopatico, a livello di problema sociale, a livello nelle famiglie, per quanto riguarda gli anziani, i giovani, specialmente i giovani, questo lo posso anche testimoniare da un punto di vista lavorando in un settore dove a livello di aumentare la velocità, la banda in casa dove c'è ADSL e fibra, ci sono tante famiglie che ci sono dei ragazzi che vengono lasciati soli durante il giorno per fare i giochini, che è il grosso della quantità di quelli che giocano online a casa tramite lo smartphone, come è stato accennato in quasi tutte le mozioni. E qui c'è un grosso problema, perché oltre a giocare vengono lasciati soli da parte di una parte dei genitori, e questo comporta anche a livello sociale un grosso problema a livello di cure psicologiche, di cure particolari in cui bisogna intervenire, sia con incentivi che possono provenire dallo Stato, e quindi bisogna dare mandato ai comuni tramite le leggi nazionali che devono però essere fatte, si deve andare quindi anche a livello di contributi, ci deve essere una grossa sensibilizzazione da parte di tutto o gran parte di tutti i partiti politici. Quindi penso che stasera si debba fare sintesi per poter andare tutti insieme a portare, a incidere, a portare una sensibilizzazione, quindi un nostro contributo come Comune di Quarrata presso gli enti che sono stati menzionati. Perché è fondamentale, volevo fare un esempio su qualche cosa e poi non so se ho il tempo ancora per parlare, che sarebbe fondamentale anche andare a fare una tracciabilità dei flussi finanziari. Faccio un esempio. Se io vado con questo, non so se il consigliere collega Nocera, che lavora nella pubblica sicurezza, forse ne può sapere più di me su queste cose, che se vado a comprare per esempio 3.000 euro in contanti di gratta e vinci, non mi viene chiesto il documento, non viene tracciato. Eppure se vado anche a mettere 3.000 euro di monetine in una slot machine, presumo che non mi venga chiesto il documento. Perché non si fa questo? Perché non arrivare a qualcosa che possa anche tracciare queste tipologie di gioco in questi casi, perché mi sembrano che non è una cifra da poco, perché se queste si ripetano bisogna un attimino anche che lo Stato pensi a questo tipo di tracciabilità. Poi si può anche, per non prendere altro spazio vista l'ora che abbiamo fatto stasera, quindi la mia intenzione è quello di dare forza alla mozione che ha portato avanti il Partito Democratico e noi per Quarrata, per andare a incidere fortemente come amministrazione e anche a coinvolgere altri enti in questo, diciamo, giro proiettandoci in questa direzione. Grazie.
Grazie Michelozzi. Altri? Melani Giuliano, H109. 6 minuti. penso tu voglia utilizzare anche quello per... sarebbero 3+3, perché sono 3 per la mozione e 3 per l'emendamento.
Mi affido a lei, Presidente. Grazie per avermi dato la parola. Ma sentite, io intanto ringrazio Nuci, ringrazio Nocera, anche per i dati, diciamo, che ci hanno fornito a livello mondiale sulla situazione. Perché più volte è ricorsa nelle mozioni la parola mondiale. Ora io, come dico sempre, sono di campagna. Non interverrò sulla mozione, sullo specifico. Come ho già detto in commissione, io intervengo solo per dire 2 o 3 cose. Il primo, perché vorrei rendere a queste persone che giocano almeno l'onore delle armi. Questi signori contribuiscono alla spesa pubblica nazionale per oltre 10 miliardi l'anno. A parte il collega, Michelozzi, Marino, che fa parte di una lista civica come noi, tutte le forze politiche qui rappresentate hanno, agevolato il gioco ininterrottamente negli ultimi 20 anni ed hanno favorito la possibilità che si giocasse ai fini di rimpinguare le casse dello Stato. Quindi è un problema da botte piena e moglie ubriaca. Non si possono avere, compresa la Lega, non si possono avere i soldi dei giocatori e non avere i disagi che derivano dal fatto che la gente gioca. Su questo voi, che fate parte organicamente di partiti importanti, mettetevi d'accordo. Secondo, io sono un peccatore e anche una persona che ha qualche vizio piccolo, ok? Voi sapete che quando nel Novecento sono nati i primi movimenti e i primi studi di psicologia, agli inizi del Novecento si fecero dei lunghi convegni che avevano questo tema. Se noi sanassimo tutte le turbe mentali, avremmo le sinfonie di Beethoven? Avremmo i versi di Leopardi? Se Alda Merini, poetessa italiana, non avesse mai bevuto e non fosse stata in qualche manicomio, avremmo le sue poesie. Voi volete ricondurre l'umanità a un algoritmo, come fanno le banche quando devono concedere i fidi. Cioè li volete mettere tutti in fila e tutti sani. Non funziona così quando avete 7,5 miliardi di persone da gestire. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo con i maiali. Li mettiamo, cioè i maiali nel senso gli animali, li mettiamo in 60x80, dopo 4 mesi sono grassi e si chiude lì. Non funziona con gli uomini. Gli esseri umani hanno bisogno di una serie di cose. Non la sentirò mai una mozione come questa sul vino. Il vino produce dei disastri seri. Allora che cosa voglio dire con tutto questo? Quello che ho detto, primo, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi mettetevi d'accordo con voi stessi. Secondo, rendere onore a queste persone che giocano, perché quei 10 miliardi ci sono e servono per i nostri servizi pubblici, servono per la nostra sanità, servono per le scuole, servono per tutto, per gli investimenti e servono per tutto quello che uno Stato fa. C'è qualcosa di eroico in queste persone.
Secondo, cominciamo ad aiutare noi stessi, perché a me tutta questa gente che aiuta solo gli altri mi fa un po' impazzire. È un pensiero personale, ovviamente, non riguarda la politica, se ce n'è una, di H109. Terzo, non lo so, volevo dire tutto questo e volevo dire che tutti i giorni nelle nostre farmacie si comprano una montagna di ansiolitici e di medicine per il mal di stomaco. Ok? Cioè, non lo so se mi sono spiegato. Se ci sono riuscito, volevo solo dire che non considero queste persone, quando le vedo giocare, cioè non è che ne ho pietà, sono miei colleghi, sono miei concittadini, stanno con me nel mondo, l'ho sempre detto, io purtroppo fumo qualche sigaretta, non dovrei, non impedirei a Camilleri Andrea di fumare, quindi ragazzi, fermiamoci. Se vogliamo il gioco, dobbiamo avere anche i danni del gioco. Siamo umani. Siamo esseri umani. Non possiamo salvare tutto in tutti i modi possibili. Mi dispiace che ci sia gente che si fa male, eccetera, eccetera, in queste situazioni. Sì, tanto, ma di molto, ma proprio dal profondo del cuore. Mi dispiace tanto. Non lo so, però, se deve funzionare così, se ci dobbiamo mettere tutti dentro, e la finisco così. Ma a voi, tutto questo mondo fatto tutto per Benino, alla fine non vi sembrerà una montagna di noia? Chiedo scusa. Grazie.
Grazie consigliere Melani. Altri interventi? C'era Gianni. Movimento 5 Stelle.
Non mi pare che nessuno si sia messo la tonaca e voglia privare i cittadini di giocare o di fumare, di bere vino. Se no non ci sarebbe neanche la religione, se tutti fossero belli e santi. Non ci sarebbe il matrimonio se nessuno tradisse la moglie o il marito, facciamo un po' di par condicio. Il punto è che siamo partiti da un leviamo le scommesse dalle mani della malavita e lo Stato ha fatto peggio. Vediamo la pubblicità ovunque, vediamo la pubblicità dei grandi campioni che pubblicizzano scommesse, la pubblicizzano ovunque, e noi non siamo per vietare il gioco. Deve essere vietato un tipo di comportamento da parte dell'amministrazione statale, non parlo di quell'amministrazione nostra, perché non è possibile permettere che si possa accedere ad attività di gioco che fanno danni, se non regimentate, che fanno danni enormi alle famiglie. Nessuno dice che non bisogna bere il vino. È ovvio che un ubriaco che mi sta per strada con la macchina mi fa un danno. Che faccio? Non intervengo? Lo Stato, qual è il compito dello Stato oppure il compito di un'amministrazione se non cercare di proteggere chi invece rischia di vedere dilapidato il patrimonio di casa perché c'è gente che si scommette la casa, si scommette il mutuo e si scommette lo stipendio? Qua non dobbiamo intervenire per salvare nessuno. Dobbiamo impedire che certa gente si possa far male, nel limite. E siamo già arrivati tardi. Perché ora se accediamo a internet con un po' di software, bypassiamo pure i filtri dei monopoli di Stato e scommettiamo quanto ci pare in qualsiasi sito del mondo. Quindi siamo oltre al passaggio dove vogliamo arrivare. Il punto è unico per tutti, mi pare, perché sono tre mozioni che sono molto simili. Però dire... Per esempio, ora nella mozione del PD, del Partito Democratico e della Lista Civica, non mi ricordo mai come si chiama, è ovvio che bisogna mettere un limite d'accesso con la carta sanitaria. Però una persona che ha problemi, prende anche quella della moglie, frega anche quella del marito, perché il problema non è il gioco in se stesso, il problema sono le persone che non sono capaci di controllarsi. E noi su quello bisogna intervenire, ma non bloccandogli il gioco, ma sicuramente garantendo un livello di tutela superiore nei confronti di chi non ha queste possibilità. Comunque io le approvo tutte e tre, con l'emendamento pure. La quattro poi si discuterà, quella delle sanzioni si discuterà a parte, penso, no? Tre sono. Ah, devo parlare anche di quella delle sanzioni, parlerò anche di quella, mi dispiace. Comunque... quelle per i manifesti le approvo, perché non è possibile continuare in questa maniera. E lo dico anche perché purtroppo siamo arrivati al punto che lo Stato utilizza queste macchinette per recuperare l'evasione fiscale. Perché siccome siamo in uno Stato che non riesce a quantificare l'IRPEF pagata da molti professionisti o da molti evasori come sul Pratese, utilizzano i centri scommesse perché almeno sono sicuri che una parte del nero ritorna indietro. Se voi andate a Prato, che c'è pieno di cittadini cinesi che giocano a milioni di euro, giocano a Prato, milioni di euro, almeno siamo sicuri che una parte dell'evasione fiscale viene reintrodotta sul mercato. È per questo che allo Stato non gliene frega proprio niente di tamponare questa situazione. Poi, allora, visto che bisogna parlare per le sanzioni per le violazioni concernenti agli orari d'apertura, io ho fatto una piccola ricerca perché molti comuni sono intervenuti in maniera diversa con l'entrata in vigore del TUEL, fu abrogato il testo unico del 34 che regolamentava il potere sanzionatorio dei comuni. Poi ci sono stati un po' di deficienze normative, è dovuto intervenire il Consiglio di Stato, è dovuto intervenire un'altra volta il Parlamento, insomma è stata ridata la potestà ai comuni di poter gestire all'interno dei minimi e dei massimi edittali delle nuove somme. Solo che il problema che mi pongo io, stabilendo all'interno del minimo edittale un importo di 200 euro superiore al terzo del massimo edittale di 500 euro, che corrisponde a 166, impedisce di fatto il pagamento in misura più favorevole a chi ha commesso l'infrazione. Quindi la mia domanda è questa: è corretta una determinazione di questo valore di 200 euro? Perché 200 euro, il doppio sono 400 euro, supera anche il terzo del massimo. E siccome bisogna applicare quella più favorevole, non so se è un po' un cortocircuito. Per esempio il Comune di Napoli ha tagliato la testa al toro e ha detto no, la sanzione è 500 euro. Quindi non essendo stato inserito un minimo edittale, si applica direttamente il terzo del massimo. Quindi ora o c'è un parere un po' più qualificato, se no mi devo astenere o votare contro, insomma, da questa. Ma non perché il principio sia sbagliato, per carità di Dio, è corretto, perché se no non staremmo qui a discutere, ma è proprio sulla determinazione della quota edittale.
Grazie, Nocera Gianni. Altri interventi? Guetta Massimiliano, Partito Democratico.
Presidente, allora, la prima cosa che mi preme sottolineare è che molte o tutte le forze politiche che si trovano in quest'Aula sono concordi nel ritenere che il gioco d'azzardo patologico sia una cosa seria, una grave dipendenza capace di pregiudicare la salute, la condizione sociale ed economica di chi ne è affetto e conseguentemente del nucleo familiare di chi si trova nella morsa di questa patologia comportamentale. I contenuti di tutte le mozioni presentano spunti di riflessione sulla dimensione economica e sociale del fenomeno sia a livello locale che nazionale, e tutti si prendono al cuore il problema. Il Partito Democratico e l'amministrazione conosce bene il fenomeno, credo che dopo anche l'assessore porterà una sua testimonianza. Il Comune, come dicevo prima quando leggevo la mozione, è socio di Avviso Pubblico da ben 13 anni, che è un'associazione che tra le sue altre funzioni si occupa anche del fenomeno del gioco d'azzardo. Nella seduta del Consiglio Comunale del 19 agosto del 2017 abbiamo approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 3.000 euro conseguente a una condanna fatta al Comune dal TAR, che accolse il ricorso di un cittadino per un diniego che il Comune fece a sua richiesta di apertura di una VLT. Il TAR diede appunto ragione al cittadino annullando la delibera del Comune e condannando a rifondere le spese di giudizio. Questa vicenda permette di riproporre due riflessioni che allora espressi nel mio intervento. La prima è che la politica ha il compito di affermare dei principi, dare degli orientamenti e fare delle scelte nelle quali occorre assumersi le responsabilità. L'amministrazione lo fece e si vide ribaltare questa scelta da una sentenza, le motivazioni del diniego di apertura della VLT, perché il TAR le ritenne poco convincenti. La seconda riflessione si origina proprio da quel diniego, ossia in mancanza di una solida legge organica che disciplini l'intera materia del gioco con le sue ricadute economiche e sociali e che affronti la dimensione impressionante italiana del gioco d'azzardo, i comuni, nei poteri legali e decisionali datili, possono fare non molto, poco, e rischiano di imbastire una lotta contro i mulini a vento, vedendosi magari respingere delibere e azioni politiche, perché la sfera di competenza degli enti locali sul tema risulta un po' labile. La Lega Nord chiede nella propria mozione presentata al punto 5 l'aumento dentro il limite edittale dell'importo per le sanzioni da commisurare agli esercizi, quali le sale gioco simili che violano l'orario di apertura, richiesta che non si può accogliere in quanto la legge regionale non prevede la possibilità di limitare l'orario di apertura di queste attività. Mi sembra che sia stato detto anche in commissione, io non ero presente e mi sono documentato. Nella mozione al punto 6 all'ordine del giorno, sempre la Lega Nord chiede un impegno al sindaco e alla giunta per una serie di misure a contrasto del fenomeno, tra cui, insieme ad altre che ci hanno presentato, sgravi fiscali per esercizi no slot, riduzione della TASI per la parte di competenza del Comune agli esercizi no slot. Pensiamo che tali azioni siano poco persuasive, deterrenti, poco consistenti di fronte ai notevoli guadagni degli esercenti che operano in questo settore, hanno un interesse economico chiaramente molto più alto che dello sgravo fiscale. Movimento 5 Stelle nella mozione presentata chiede, insieme ad altri punti, un impegno del sindaco e della giunta per una politica di sgravi fiscali che premi esercenti che non utilizzano le slot. Chiede di adottare un regolamento che includa norme più restrittive per l'apertura di attività che prevedono l'uso di terminali. Per il primo punto vale quanto già detto rispondendo alla Lega. Per il secondo non si può accogliere perché la normativa regionale e nazionale non lo consente. Anche questo è stato detto in commissione. In buona sostanza, le richieste formulate nelle mozioni della Lega Nord Toscana e del Movimento 5 Stelle si concentrano sulla sfera locale con proposte che non si possono accogliere in termini di legge perché il rischio è di vedersele impugnare, altre che sono già implicitamente presenti nella nostra mozione, altre ancora già in essere nell'operato dell'amministrazione ed infine talune altre di orientamento politico che riteniamo non essere risolutive di un problema annoso che si origina a monte dove crediamo si debba andare per risolvere. Non c'è una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo. La legislazione nazionale in materia dal 1992 in poi ha visto un trend in una politica di liberalizzazione e permissivismo che ha permesso il potenziarsi del fenomeno negli anni del berlusconismo, per intendersi. Nella finanziaria del 2016 il governo a guida PD si è fatto carico del problema con la limitazione delle VLT nel territorio nazionale. La Toscana, guida PD, con la legge regionale 18 ottobre 2013, numero 57, poi aggiornata ed entrata in vigore oggi, è stata tra le prime regioni d'Italia a dotarsi di una specifica normativa in materia. Ma tutto ciò, evidentemente, ancora non basta. Mi avvio alla conclusione. Pensiamo che spetti al governo nazionale dotarsi di una legge di riforma organica, efficace, che combatta in modo incisivo le cause che alimentano la ludopatia e la criminalità organizzata che grava nella sfera del gioco d'azzardo. Un'ancora più incisiva azione del governo futuro che attui un drastico ridimensionamento dell'offerta e del consumo del gioco d'azzardo in tutte le sue forme, senza se e senza ma. Noi del Partito Democratico, e lo affermo convintamente, pensiamo che i contenuti espressi nella mozione che sottoponiamo all'attenzione del signor Sindaco e della Giunta affinché li trasmettano al Governo siano un utile punto di partenza per gettare le basi di una solida normativa in materia. Pensiamo che la nostra mozione cerchi, rispetto alle altre presentate, di affrontare il problema alla sua origine, chiedendo al futuro Governo di sviluppare quanto il Partito Democratico a livello nazionale e regionale ha già fatto. Siamo consapevoli delle difficoltà di risoluzione del problema, visti ben noti interessi economici che muove questo fenomeno, il fenomeno del gioco d'azzardo, ma noi siamo fiduciosi, soprattutto se al governo continuerà ad esserci il PD. Per le ragioni che ho avuto modo fin qui di esprimere, respingiamo le altre mozioni, Lega Nord e 5 Stelle, e accogliamo l'emendamento della Lega Nord che prevede di inoltrare la nostra mozione ad altri organismi, istituzioni e associazioni dello Stato. La ringrazio, la nostra mozione è forte, è vincente e dunque se la mandiamo anche, la diffondiamo, abbiamo ancora più possibilità di dare un senso ancora più forte al nostro pensiero. Vi ringrazio.
Altri interventi? Pamela Colombo, Lega Nord Toscana.
Sì, velocissima. Per quanto riguarda la nostra mozione al punto 5 è una delibera di giunta dell'11 agosto 2016 adottata dal Comune di Firenze. Quindi si può fare, basta volerlo fare, si può fare. viene dal 11 agosto 2016, deliberazione di giunta di Firenze, Nardella, PD. Si può fare. Per quanto riguarda invece la mozione numero 6, anche qui Firenze, con delibera di Consiglio Comunale all'unanimità il 18-12-2017, si va a anticipare la legge regionale, perché si va a renderla ancora più dura, oltre il raggio di 500 metri lontano da scuole, impianti sportivi, chiese, ospedali, università, discoteche, biblioteche, musei, parchi, giardini, bancomat. E per quanto riguarda lo sgravio fiscale, il Comune di Firenze, per esempio, non potrà concedere patrocinio, iniziative, eventi organizzati da soggetti che gestiscono o hanno installate nei propri locali le cosiddette macchinette. In tema di contributi e agevolazioni, gli stessi soggetti saranno applicate penalizzazioni nell'assegnazione dei punteggi per l'accesso a finanziamenti e non sarà riconosciuto il canone agevolato riconosciuto a chi si trova in sedi di proprietà del Comune. Quindi, come sempre, si va a cercare lo Stato, è tutta colpa dello Stato, è la Regione che non ce lo fa fare. Quel poco che possiamo fare a livello comunale, facciamolo, si può fare, lo stanno facendo, non vedo perché, solo perché una proposta non arriva dal PD o da noi per Quarrata, non si può fare. Si può fare, lo stanno facendo, lo sta facendo il PD, sarebbe una cosa importantissima sul territorio. Non pensiamo sempre solo agli altri, perché ci deve pensare lo Stato, la Regione. Facciamo quello che possiamo fare a livello comunale. Una volta tanto, facciamo qualcosa, visto che l'argomento ci accomuna. Facciamo quello che si può fare. Si può fare? Facciamo. No. Grazie.
Grazie. Via.
Grazie Presidente. No, mi associo a quanto ha detto da Pamela Colombo e no, niente, volevo dire una cosa al capogruppo Guetta. Se era in vigore questa legge regionale, il Comune di Quarrata non l'aveva persa quella famosa sentenza, non l'aveva persa, perché l'articolo 2 recita così: articolo 2, viene integrata la disposizione che vieta l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad istituti scolastici, luoghi di culto, centri socio-ricreativi, sportivi e strutture residenziali, semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, specificando che i comuni potranno individuare altri luoghi, i comuni potranno individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di predetti centri.
Preso quindi, atto della precisazione.
Quindi,
grazie, Nosci.
Purtroppo siamo arrivati.
Avevi detto 30 secondi, te ne approfitto anche te. Non c'era Movimento 5 Stelle.
Sì, volevo un attimo precisare per il capogruppo del Partito Democratico, perché ha detto tanti punti e non ne trova corrispondenza. Allora, ad adottare un regolamento comunale che includa norme più restrittive, già il Comune, mi pare l'assessore l'abbia detto l'altra volta, volevano intervenire col piano strutturale, col regolamento urbanistico per limitare alcune zone. A valutare la possibilità di una politica di sgravio fiscale, io non ho impegnato, non ho scritto impegno, se ha la cortesia la Giunta di valutare la possibilità. L'altro punto è quello di aderire al citato manifesto dei sindaci, è un'associazione, uno aderisce, non penso che sia contrario a qualsiasi programma. L'altro punto, il secondo, a programmare con l'ASL un ciclo di attività informative, già lo sta facendo il Comune, continuiamo a farlo. Che mi boccia? Mi dice no, non si può fare perché non è previsto, dica lo boccio perché è del 5 Stelle, è uguale alla vostra, è uguale alla vostra in 7-8 punti.
assessore.
Sì.
Poi passeremo alla votazione. Grazie.
Intanto ringrazio perché in questo Consiglio Comunale è possibile parlare di un tema come questo che sapete mi sta molto a cuore. E è venuta questa attenzione a seguito di due iniziative che sono state organizzate il 18 di gennaio. La prima ha riguardato 230 ragazzi delle scuole medie e abbiamo parlato insieme a loro della dipendenza da tutti gli strumenti elettronici e della dipendenza dal gioco d'azzardo. La sera poi è stata organizzata un'iniziativa rivolta alla cittadinanza e alle associazioni, devo dire purtroppo non è stata molto partecipata, ma c'erano alcuni consiglieri comunali che ringrazio della presenza. E lì è stato presentato appunto il libro di avviso pubblico che tratta appunto questo tema, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo. E fa una disamina a 360 gradi sul problema. Diciamo che come amministrazione abbiamo iniziato ad occuparcene fin da subito, perché avendo intenzione di mettere mano al regolamento urbanistico per riscrivere un nuovo piano operativo, questa era una delle norme che ci interessava più di tutte. Grazie ad avviso pubblico abbiamo potuto valutare appunto l'esperienza che tanti enti locali hanno fatto sui propri territori, perché i comuni sono i primi che si sono resi conto delle conseguenze di questa progressiva liberalizzazione del gioco d'azzardo. Non vi vorrei rubare troppo tempo, però diciamo fino al 92 il gioco d'azzardo era considerato come un'attività con un grosso disvalore etico e di conseguenza era possibile giocare d'azzardo ma con grossissime prescrizioni limitative. Dal 1992 in poi diciamo è stato utilizzato come se uno strumento per una leva fiscale per cercare di ridurre il debito. Diciamo che mentre all'inizio nel 2003 sono stati introdotti come liberi i videogiochi a gettoni, nel 2006 si apre agli operatori esteri, mentre invece dal 2009 in poi effettivamente viene liberalizzato un po' tutto, cioè liberalizzato le videolotterie, il gioco online. Nel frattempo i comuni si sono resi conto dell'impatto a livello di costo sociale che questa liberalizzazione comportava e di conseguenza diciamo, c'è stata un po' una retromarcia con tutta una serie di interventi normativi che dal 2012 arrivano ai giorni nostri, che cercano di tamponare un fenomeno, non voglio nascondere però il fatto che da una parte è chiaro arriva un gettito che si aggira sui 10 milioni di euro all'anno per lo Stato, miliardi per lo Stato e era un poco debite differenze. E di conseguenza diciamo è da lì che dal 2012 sono state introdotte per esempio delle misure come il finanziamento di interventi per la cura e la riabilitazione dalle ludopatie e la limitazione delle pubblicità in alcuni canali televisivi. Nel 2014 è stato introdotto il distanziometro con facoltà delle regioni di individuare quelle che erano le zone, i luoghi sensibili. E dal 2015 al 2017 è stata approvata una legge che prevede poi la limitazione del numero delle slot a livello sul territorio nazionale. Come avete detto tutti, sono interventi legislativi che sono poco incidenti sul problema. Diciamo che all'interno di un quadro normativo di liberalizzazione vengono dati dei poteri alle regioni di legiferare e di adottare delle misure restrittive, all'interno degli schemi, cioè delle leggi regionali vengono attribuiti dei poteri anche ai comuni, quindi a seconda di come vengono congegnate le leggi regionali anche i comuni hanno più o meno potere di legiferare in materia. Ci sono esperienze quindi diffuse sul territorio nazionale che hanno avuto alterne vicende, regolamenti restrittivi che sono approvati in alcuni comuni, hanno avuto il vaglio positivo dei ricorsi al TAR e quindi il giudice li ha ritenuti legittimi, altri regolamenti restrittivi adottati in altri comuni proprio perché al di sopra avevano leggi regionali che non gli davano copertura, una volta impugnati sono stati cassati. E questo per esempio è anche l'esito del regolamento che aveva adottato Firenze. Ecco perché alcuni passi, alcune operazioni che Firenze aveva fatto in questa direzione poi dopo si sono rivelati privi di un'efficacia concreta perché di fatto poi il regolamento è stato cassato. E per quanto riguarda poi la mozione numero 5 non è che non si può disciplinarlo, è che poi di fatto non avendo la legge regionale né quella toscana né del 2013 né del 2018 previsto un limite di apertura temporale insomma di questi locali che hanno le slot machine all'interno o comunque le VLT, di conseguenza possiamo anche individuare una sanzione, ma non avendo loro limitazioni d'orario questa limitazione, cioè questa sanzione non verrebbe mai applicata nel comune di Quarrata. La legge regionale, così com'è, ovviamente è sovraordinata e quindi automaticamente si applica a Quarrata. Qual è il problema? Abbiamo parlato, vi faccio soltanto un esempio perché è un po' complicata e delicata la materia, però vi faccio solo l'esempio dei luoghi sensibili, no? La legge regionale ne individua alcuni, per esempio le scuole, per esempio le strutture sociali e alla fine mette la postilla ed altri luoghi che possono essere individuati quindi dai comuni. Ci sono stati regolamenti adottati qui in Toscana dove hanno preso la dizione e altri luoghi per indicare il distanziometro anche dagli asili nido. Questo regolamento è stato impugnato e il TAR ha cassato il regolamento perché asili nido non c'era all'interno della legge regionale e la parola scuola non è stata estesa, cioè non è stata ritenuta comprensiva di asili nido. Ecco perché la materia è particolarmente complessa. In corso di tutti questi anni abbiamo cercato quella che secondo noi è sembrata la strada migliore e la cosa che ha resistito più di tutti alle impugnazioni sono le norme inserite nel regolamento urbanistico. Noi già da anni abbiamo l'articolo 17 nel regolamento urbanistico che disciplina le destinazioni d'uso di servizi per, tra gli altri, anche per l'intrattenimento, lo spettacolo e qui tra le sale da ballo, discoteche, eccetera, ci sono anche le sale da gioco. E si disciplina l'apertura, perché del resto sono attività lecite, di queste strutture in luoghi prevalentemente con funzione di tipo produttivo. Questa norma è stata impugnata nel corso degli anni già due volte, ma ha passato il vaglio per ben due volte del TAR. Abbiamo invece perso, come faceva l'accenno il capogruppo del PD, una causa che faceva riferimento all'apertura di queste di una struttura di questo tipo, una richiesta di apertura di una struttura di questo tipo in una zona di tipo commerciale dove il comune ha, dice la legge, cioè l'articolo nostro, è facoltà del comune ammettere le sale gioco in altre zone del territorio comunale a condizione che, e poi c'è un elenco di cose. Quindi per noi era un divieto di aprirla fuori dalle zone produttive, a condizione che però l'amministrazione ha facoltà di fare una deroga. Invece il TAR l'ha interpretata in modo diverso, ribaltando la norma, dicendo no, è legittimo sempre e la motivazione che avete dato per rifiutare l'apertura non è sufficientemente logica, faceva riferimento a questioni di tipo sociale. Quindi anche quando comunque abbiamo una norma che supera il vaglio del TAR, poi arriva il giudice che può interpretare le motivazioni date e travolgere quindi l'effetto voluto.
Alla luce di tutto questo, siccome poi effettivamente noi siamo stati condannati solo al pagamento delle spese legali, ma ci sono comuni che sono stati condannati a centinaia di migliaia di euro per risarcimento del danno per ritardata apertura di queste strutture. Di conseguenza, ecco perché abbiamo ritenuto che questa sia una materia particolarmente delicata e si deve andare con i piedi di piombo, e l'approvazione di un regolamento abbiamo pensato che non fosse la cosa più opportuna, perché ci espone a possibili impugnazioni più di quanto invece non sia mantenere, studiare magari forme anche migliori comunque di un articolo inserito nel regolamento urbanistico o futuro piano operativo, insomma. Per quanto riguarda l'attività che poi abbiamo fatto, come vi accennavo, ecco, abbiamo parlato con i ragazzi delle scuole e vi volevo riportare, secondo me è interessante, un dato, veniva accennato dal Movimento 5 Stelle, questo 50% è un dato che abbiamo anche qui a Quarrata, cioè i giovani, noi avevamo una platea di 230 ragazzi di 13 anni, ne sono stati presi a caso 10 da questa giornalista che ha scritto questo libro, viene da Roma, quindi non conosceva nessuno, ne ha presi 10, li ha intervistati, allora 5 di questi si sono avvicinati al mondo del gioco d'azzardo, alcuni hanno comprato gratta e vinci, 2 hanno varcato la soglia di slot di sale da gioco e 1 a 13 anni ci ha già speso 20 euro e siamo a Quarrata. Siamo a Quarrata, dove abbiamo comunque una situazione abbastanza buona nell'inserimento generale, perché nel quadro complessivo secondo me non sono pochi, anzi sono tanti. Però qui a Quarrata viene speso pro capite, come si diceva, meno di 500 euro a persona, compresi i minori. E quindi non è poco. Però se lo paragoniamo a Pistoia, dove viene spesa una media di 800 euro, oppure Montecatini, dove pro capite spendono 4.630 euro, Quarrata, diciamo, è messa abbastanza bene, meno peggio di altri, ecco. È un po' anche per questo che pensiamo di provare a sollecitare magari le comuni come appunto Montecatini, che effettivamente hanno nel loro panorama rappresentanze anche un po' di tutte le società che gestiscono il gioco d'azzardo, a farsi promotore Montecatini di creare un'aggregazione tra enti e associazioni, insomma, per provare a fare rete o comunque per cercare di avere norme comuni sul territorio più largo possibile, più ampio possibile, anche perché altrimenti un comune che ha una copertura magari può essere salvaguardato in sé per sé, ma si trova poi l'apertura di questi locali immediatamente fuori dal proprio comune, quindi è poco comunque tutelante. E ci sarebbero tante altre cose da dire, però penso che ecco, lascerei la parola poi al voto. Va bene.
Allora, prima di passare in votazione le mozioni nell'ordine che avevo richiamato all'inizio, si mette in votazione l'emendamento presentato dalla Lega Nord alla mozione del PD. Quindi io leggo l'emendamento, leggo il titolo, sono tanto per essere precisi. Allora.
Presidente, siccome io giuro non sono più in grado di capire che cosa potrei votare in questo momento, e siccome sono sicuro che il mio voto è indifferente rispetto a totale, io diciamo in questo momento lascio l'aula, mi metto lì fra il pubblico e vedo come va a finire, perché io non sono in grado di, ammetto la mia incapacità.
Capisco lo stato d'animo, prego. No, bene. Alla mozione per sollecitare una riforma nazionale di contenimento del gioco d'azzardo e una maggiore autonomia degli enti locali nel disciplinare le aperture dei punti gioco presentata dai gruppi consigliari PD e Noi per Quarrata, il giorno 3 febbraio 2018 è inserita al punto numero 9 dell'ordine, numero 8 dell'ordine del giorno previsto per il Consiglio Comunale del 15-2-2018. Con la presente siamo a proporre un emendamento di additivo alla mozione in oggetto. Si richiede di inserire, dopo il punto 7, degli impegni del Sindaco e la Giunta, seguente dizione. Preciso, metto una cosa di mio che non c'è scritta. Questo sarebbe il punto numero 8 se approvata la mozione del PD. E dice quanto segue. Dispone infine di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e Senato, ai parlamentari eletti delle proprie circoscrizioni territoriali, alla Commissione parlamentare antimafia, alle Commissioni Sanità e Finanze di Camera e Senato, all'Osservatorio Nazionale contro il Gioco d'Azzardo, ai governatori delle regioni, ai consiglieri regionali, al prefetto del proprio territorio, all'AMCI, UPI e anche avviso pubblico. Quindi metto in votazione il seguente ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? È votato a maggioranza dai gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Vota contro H109. Allora, si vota subito questa mozione in modo che così, per chi scrive, insomma, se fa tutto in linea, se no poi bisogna rispiegare. Allora, per chi deve verbalizzare, la mozione presentata dai gruppi PD e Noi per Quarrata è stata emendata e approvata dall'emendamento presentato dalla Lega Nord. Quindi la mozione in oggetto, vale a dire presentata dal PD e da Noi per Quarrata, ha un'aggiunta, quindi aggiunge il numero 8 come da emendamento approvato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvata a maggioranza dai partiti Partito Democratico, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle. Si ha avuto contrario di H109 e questa qui è sistemata. Poi si fa con la mozione numero 1, sì, numero 1, al punto numero 5. Mozione presentata in data, no, numero 1 era per la cronologia, scusate, l'avevo messo accanto. Numero 5. Mozione presentata in data 24/1/2018, protocollo numero 4502 dal gruppo consigliare Lega Nord, ed evento ad oggetto sanzioni per violazione concernenti gli orari di apertura, esercizi autorizzati, sale giochi e funzionamento apparecchi con vincite in denaro, definizione minimo edittale e importo per il pagamento in misura ridotta. Metto questa mozione in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? La mozione viene respinta. Astenuto te? Ah, scusa. Vabbè, mi è sembrato avessi alzato una mano. Vabbè. Allora, la mozione viene respinta con il voto del gruppi del Partito Democratico, Noi per Quarrata e il H109. Votano a favore il gruppo Lega Nord Toscana, si astiene il Movimento 5 Stelle. Punto numero 6, mozione presentata in data, prego, posso andare? Mozione presentata in data 25/1/2018, protocollo numero 4725 dal gruppo consigliare Lega Nord ed avente ad oggetto agevolazione sulle imposte comunali verso gli esercenti che rinunciano all'installazione che dismettano slot machine o videolotteri, adesione al progetto no slot, immediata applicazione delle norme più restrittive introdotte dalla Regione Toscana con la modifica approvata in data 16/1/2018 alla LRT numero 57 del 2013. La seguente mozione, che diciamo è così rappresentata dall'oggetto che ho letto, la metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? La mozione viene respinta con il voto contrario dei partiti, il Partito Democratico, Noi per Quarrata e H109, votano a favore la Lega Nord Toscana e il Movimento 5 Stelle. Posso andare avanti? Per ultimo, la mozione presentata al punto numero 7 in questo... No, è il numero 7. È il numero 8, ma è diventato il numero 7 perché, avendo rinunciato il collega Movimento 5 Stelle, per ragioni personali, rinvia al prossimo Consiglio la mozione del fisioterapista. Voi non state attenti, io sì. Mozione presentata, infatti, lo so, mozione presentata in data 2/2/2018, protocollo numero 6464, dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, ed avente ad oggetto contrasto alle ludopatie. La mozione appena letta la metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Allora, la mozione appena votata è stata respinta con il voto dei gruppi Partito Democratico, Noi per Quarrata, H109. Votano a favore la Lega Nord Toscana e il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti, la seduta è tolta. Buonanotte.
Ora è 16. Ieri era 16.